Cari amiche, cari amici, bentornati al podcast di Game Loop, il podcast sullo sviluppo videoludico a 360 gradi. Questi sono i 360 gradi. Io sono Bruno Barbera, con me c'è Angelo. Ciao Angelo.
Ciao, ciao ragazzi, ciao. Bentornati al podcast Game Loop, finalmente una nuova puntata.
E inoltre c'è Gianluca De Giallo. Ciao Gianluca.
Ciao.
Ciao. E stasera abbiamo come ospite Fabio Mosca, a.k.a. Gunemond.
Hello. Ciao, ciao.
Ciao. Allora, ragazzi, puntata numero 26, se non ricordo male, del podcast di Game Up, dopo... quanto sarà? 3-4 mesi dall'ultima puntata, scusate, abbiamo avuto un po' da fare, quindi non abbiamo rispettato la nostra teutonica regolarità, però adesso siamo tornati più forti che mai, più entusiasti che mai, vero ragazzi?
Sempre più forti.
Siamo tornati. Prima di iniziare, vi ricordo, come al solito, Game Loop è una community di sviluppatori di videogiochi. Ci trovate su www.gameloop.it, https due punti, perché ci abbiamo il server sicurissimo, i vostri dati sono completamente al sicuro,
criptati,
super criptati. Cosa, Fabio?
Niente, no.
Ok. E, grandi mezzi tecnici di GameLoop, come potete vedere. E su GameLoop.it trovate tutti i contatti, tutti i riferimenti. Venite su Discord, che è dove chattiamo tutti i giorni, eccetera, eccetera. Sul gruppo Facebook, dove postiamo le news, postiamo tutti quanti le news che passano dal gruppo Discord.
Quotidianamente, proprio. Tutti.
Quotidianamente, tutti i giorni, sempre sulla cresta dell'onda. E che più, se volete supportare il grande progetto, il grande sogno di Game Loop, entrate anche voi a far parte del sogno, sognate con noi. Potete farlo o facendo acquisti tramite i link Amazon che sono su gameloop.it, oppure Patreon, PayPal. Vedete voi che dovete fare. Se fate qualcosa per noi, noi poi faremo sapere voi. E niente, quindi puntata 26 dedicata allo Svilupp Party 2019, che c'è stato nelle giornate di Angelo.
Venerdì 17 maggio 2019, sabato 18 maggio 2019, domenica 19 maggio.
Ma quindi proprio venerdì 17 l'hanno scelto?
Esatto, venerdì 17. Di solito è a metà maggio, il fine settimana, i tre giorni, quindi è capitato venerdì 17, l'anno scorso era un'altra data e la prossima, l'anno prossimo sarà un'altra.
Appena un mese di giorni fa.
È vero.
Ok, allora qua nella scaletta che ha fatto Gianluca, che come al solito ringrazio per il suo impegno indefesso.
Io ho impostato lo scheletro della scaletta e poi Gianluca l'ha estesa.
Che scheletro è impostato?
Ho messo le piastrelle.
Ha scritto sviluppati e poi ragazzi c'ho da fare. Leggo 10 anni di sviluppati, ragazzi, bene sì, perché lo svilupparti è iniziato nel 2009 come reunion unofficial di Simulmondo. Siamo arrivati a 10 anni di svilupparti e Angelo se l'è fatti tutti e 10 gli anni di svilupparti, vero Angelo?
Io ho fatto 5 anni, ho fatto metà sviluppati, 5 volte sono andato, scherziamo. Vabbè, gli ultimi 3 anni consecutivi e poi altri 2, 2013-14, mi sembra.
Fabio, tu te li sei fatti tutti invece?
No, io ho iniziato nel 2013, sembra, perché praticamente nel 2012-2013 ho iniziato a studiare videogiochi, quindi ho iniziato a scoprire le varie cose che succedevano in Italia. Poi lì dal 2013 non ne ho perso uno, appuntamento importante.
Vabbè, Gianluca invece?
Io credo di averne fatti 3.
Gli ultimi 3,
sì,
no?
Gli ultimi 3. Sì, mi sa gli ultimi 3, perché comunque venire da Genova da solo è abbastanza una spesa. Primo l'ho fatto andata e ritorno, che è abbastanza una stancata, perché quelle 3-4 ore di macchina alle 3 di notte. Adesso che non sono più uno studente, quindi poi sono riuscito a fare gli ultimi col pernottamento.
Col pernottamento? Io ci sono andato...
Non come Angelo che è ricco,
perché... Col vito. No, io mo so povero, Scherziamo proprio.
Perché tu, Angelo tu è stato nella... La Torre degli Asinelli.
Angelo sta tipo una settimana.
L'anno scorso mi sembra, o 2 anni fa, sono stato 2 anni fa, quando ho parlato dal giovedì al martedì, tutto un po' più lungo. lungo, è stato bello.
No, io mi sa che ci sono stato la prima edizione. Quando è stato? Nel 2009, quindi? 2010, 11.
Ma no, tu hai detto che sei stato un anno che c'ero anch'io, Bruno, esatto. E ci siamo incontrati.
Confermo che ci siamo incontrati in uno svilupparti, quindi sei stato a uno svilupparti dal 2013 in poi.
Allora, sì. Sarà stato il 2013, può essere 2013.
Può essere, 2013. Io c'ero, 2013, uno di questi due, 13 o 14, credo di esserci.
Quindi ragazzi, allora, you had to be there per fare questo mitico incontro, poi non ci sono più stato purtroppo, ecco, e quindi devo tornare, sì, ma tanto ci siete voi là che fate le mie veci, quindi posso stare tranquillo. C'era Gianluca che diceva che voleva fare un excursus di questi 10 anni, io Gianluca, un excursus, cosa è cambiato, cosa è successo questi 10 anni in parte, Gianluca?
Beh, innanzitutto è il 2019, quindi 10 anni fa, se non sbaglio, era il c'era boom degli indie, no? No, non c'era ancora la lira. C'era il boom degli indie e quindi era tutto un panorama diverso, no? Erano gli anni di nascita di Indie Vault, perché no, la community esisteva già, però no, la community esisteva già, c'era il database, aveva i primi post al 2006, mi pare. Però erano post di importazione il database, perché database poi credo che Indie Vault come nome fosse esatto, il fantomatico database cancellato. Erano 2008, credo, i primi post, perché era ancora, come si chiamava, Playfield?
Player Forum, no, Playfield è un altro forum, quello famoso dei professionisti, no? Di tanti anni fa, quello Player Forum, dove c'era, mi ricordo, Giuseppe, era uno dei primissimi. E io entrai là all'inizio e dopo fu la migrazione / unificazione con Indie Vault, il forum. E sì, comunque quello era un periodo di effervescente all'epoca, mi ricordo.
Sì, era un periodo in cui
però pensava di poterci lavorare con i giochi indie, invece
di potercela fare, esatto.
Pensavo ancora di poter avere un lavoro, ora invece tutti con l'assegnetto.
Ero giovane, soprattutto nel 2009, quindi.
Vabbè, tanto ora c'è il reddito di cittadinanza, siamo a posto. Sì. Vabbè, quindi dicevi, Gianluca?
Quindi un periodo in cui si stavano un po' coagulando, nascendo una community di sviluppatori, quello che prima era magari più un po' di sviluppatori in giro, comunque pochi, credo ci sia stato un momento di, non so, forse è un momento di maturazione che per puro caso è avvenuto lì in congiunzione con col boom indie. Però c'erano un sacco di wannabe in quel periodo, che adesso poi sono diventati pro, quindi abbiamo che l'evento è nato come una reunion di quello che era prima la community in Italia, praticamente, cioè poche persone che avevano un passato assieme, che si ritrovavano, poi da lì si sono uniti tutti i wannabe e adesso che cos'è svilupparti? La community italiana è un po' cambiata perché ci sono molti più professionisti, alcuni sono sparsi in giro per il mondo perché sono troppo professionisti per l'Italia, purtroppo ancora, però svilupparti che cos'è? Cos'è cambiato? Io ne ho visti 3 di anni, quindi non è che ho una visione molto ampia, però magari Fabio, che ne ha visti di più, può darci la sua opinione.
Allora, da dove la cosa curiosa che io, cioè un'opinione un po' che mi sono fatta vedendo, che ragionavamo anche in studio, forse più la questione, vabbè, a parte che ci siamo moltiplicati, cioè ci sono sempre più persone, cioè almeno si è arrivati anche abbastanza velocemente, partendo dal 2013 a arrivavi e trovavi facilmente spazio dove piazzarti col portatile tutti i 2 giorni.
E infatti mi sa che la sede comincia a stare un po' stretta.
Sì, è stretta. No, ma infatti io ricordo il 2013, insomma, ti sedevi, cioè arrivavi insomma un orario, trovavi la tua scrivania libera e era un po' della serie chi prima arriva meglio alloggia, tanto ci stanno tutti. Forse anche il 2014 si era fatto così, ma era abbastanza pieno. Vado a memoria, potrei sbagliare. 2015 già avevano iniziato a prendere le prenotazioni, cioè diciamo tavoli assegnati, se non ricordo male, e dagli anni dopo, o forse comunque quest'anno, quello scorso sicuro, forse anche quello prima ancora, hanno iniziato a dividere, cioè esponi di sabato o di domenica, perché cioè così tante persone che per dare un po' di spazio a tutti bisognava alla fine fare esporre, cioè vuoi esporre esponi un giorno solo e non due con col posto assegnato, che non è un male, cioè ti dico, da a espositore dei due giorni, la scusa che non puoi esporre per un giorno almeno ti costringe a fare un po' il giro degli altri giochi o hai tempo di parlare con le persone. Nel 2015 avevo portato praticamente la mia prima roba VR che potevo mostrare in giro.
Ion Effect.
No, ancora prima. Giusto. Prima. Ah. No, Ion Effect, allora no, Ion Effect era quello, non era ancora VR ed era il gioco dell'università. E mm-hmm. avevo portato quello che era Mind Unleashed in VR. Uh-huh. E non mi ero mosso dalla postazione per due giorni, tipo neanche avevo pranzato, cioè, ne avevo parlato con le persone che erano venute da me allo stand a salutarmi. È un po' un peccato,
anche perché eri da solo. Poi
sì, ero da solo, ero anche da solo. E la cosa che dicevo, che ho notato in realtà, è che ci sono tanti giochi ormai che è tanto, cioè, vedo sempre facce note di vari team indie che conoscevo dei tempi che sono lì ed espongono, mentre viceversa ho un po' quasi l'impressione di vedere meno persone nuove che rimangono, nel senso, tu vedi tante persone nuove che ti rimangono l'anno, ma che generalmente l'anno dopo magari non vedi più. E ho pensato che ai tempi, quando avevo iniziato a svilupparti, non esistevano le accademie. Quindi se volevi imparare a fare videogiochi, se volevi fare i tuoi videogiochi così, non è che avevi tanta scelta. Cioè, ti mettevi, facevi il tuo gioco, facevi o in solo, col tuo team che trovavi su, ti tiravi su IndieVolt, eccetera. E quindi per forza poi dovevi andare ai vari eventi a portare in giro il gioco, ma anche solo per parlare con altri sviluppatori e altre persone. E secondo me questa necessità, questa intraprendenza indie imprenditoriale, il fatto che ora sono uscite, cioè comunque ci sono tante accademie dove studiare, mediamente un ragazzo che vuole affacciarsi a questo mondo e iniziare magari pensa di andare in accademia più che iniziare da solo. L'accademia dopo un anno, due o tre la finisce e si è fatto già il suo processo di confronto, di lavoro di gruppo, di esposizione interna, così, e poi va a lavorare. Nel momento che va a lavorare non ci sono, cioè, vedo molte persone che nel momento che poi sono dipendenti in aziende anche a far giochi non girano più o girano molto poco. E questa è... Ma
da questo punto di vista non trovi che ci sia anche un po' un cambio, o probabilmente dipende dall'ecosistema, non so, un cambio di percentuale di passione, no? Cioè, quando erano quegli anni lì erano tutti molto appassionati quelli che vedevi, adesso sì, magari tu vuoi fare giochi, vai all'accademia, cioè molto più sistemato.
Sì, assolutamente sì, però, cioè nel senso, sì, mi dispiace un po', ma dall'altro non vedo altrimenti, nel senso che per forza le persone che c'erano una volta erano le ultra appassionate, perché o eri ultra appassionato o non ti avvicinavi a, cioè, o non lo facevi. Quindi eravamo anche di meno, eravamo pochi. Adesso, anche se sei un po' meno appassionato, diciamo, cioè che hai delle buone intenzioni, comunque l'accademia ti facilita.
Stiamo parlando dei nuovi arrivati, no?
Sì, no, cioè, nel senso, io sono il primo che ho insegnato l'anno in Digital Bros e ho cercato di trasmettere a un po' gli studenti il discorso di andate agli eventi, portate i giochi, così. In realtà molti ancora lì sono riusciti a contaminarli, quindi molti ci vengono, molti ci vanno, ma per esempio di quest'anno, gli studenti di quest'anno ne ho visti pochissimi, almeno di Digital Bros, così. C'erano quelli delle accademie che sponsorizzano, magari, o che comunque sono vicine. Però quante persone poi vedi l'anno dopo di quelle persone lì che hai visto? Magari ne vedi 3 o 4, no? 4 o 5 li vedi, però pensi che magari l'annata era di 80 persone.
Quindi ci sono in realtà più già persone. Secondo me 4 o 5 è buono.
Ci sono più persone che fanno videogiochi e meno che poi vanno a presentare o a portare i giochi da sviluppare, stiamo dicendo questo. Mentre prima c'erano pochi appassionati, ma tutti andavano agli eventi, e poi adesso questi appassionati 10 anni fa sono diventati professionisti e si muovono di meno, le nuove leve, c'è, cioè, il ricambio generazionale.
Il ricambio è più veloce, e poi c'è anche la questione del quando sei le accademie, generalmente i titoli che fai, cioè i giochi che fai, sono dell'accademia. Mi vuol dire che finché sei in accademia, e questo più o meno per te, finché sei in accademia li porti in giro. Quando esci dall'accademia...
Non è più il diritti su quello che hai creato l'IP.
Cioè magari la realtà è che te lo fanno portare, ma se te lo pensi a lato di attaccamento personale, uno dice, ma in realtà conviene che continui a portarlo in giro, magari mi rimetto a fare il mio. Però ho iniziato a lavorare, quindi non è che ho così tanto tempo ora di fare il mio, e quindi
Cioè, quindi, però legalmente non hai i diritti sul gioco, tipo di...
mi sembra che hai una sorta di co-diritti, cioè comunque ti dicono, oh, parliamone, però okay, rimane comunque sempre sotto il cappello dell'accademia. Mm. Un po' come quando lavori in azienda, no?
È proprio simpaticissima sta cosa.
Però è un po'... non lo so, però lo vedo,
cioè,
molto...
l'accademia come... dice ti, il gioco...
Dice, il gioco è tuo, è mio, però è anche...
Farci soldi, vaffanculo.
Cioè. Farci soldi da quello che so, si mettono tranquillamente d'accordo. Cioè, il gioco è figo così, ci va avanti comunque il team. E non mi risulta che poi discutono di ma mi devi dare la percentualina, la marchetta o whatever. Però comunque devi discuterne, mentre il gioco tuo non discuti con nessuno. Cioè, vuoi andare in un posto e portarlo, lo porti, fine.
Sì, diciamo che più che altro è una questione di tutela, perché l'Accademia in questo caso fa un po' il ruolo da dittatore, che quindi toglie tutti i problemi dal tavolo, perché i ragazzi del team magari sono 10, 2 si odiano e cosa fanno? Litigano. Sì. Invece no.
Poi ti faccio anche un altro esempio, magari un po' più scomodo. È un team che sta facendo un gioco e fa cagare, e che fa obiettivamente cagare, e comunque se loro portano in giro quel gioco, e comunque c'è anche la faccia dell'accademia lì, perché se è stato fatto in accademia c'è la faccia dell'accademia, quindi posso anche non mi stupirei del fatto che dicono no, magari non portarlo, ma lo voglio portare, no, non lo porto, fine, perché è una cosa che va decisa insieme, punto. Se invece avessero libertà completa, magari lo portano e magari danneggi il nome dell'accademia, perché tu vai e vedi questo gruppo è della Master Art, no? cambiamo il nome, lo provi, dici mica che merda sto gioco, belle le robe fanno i master, sai cosa, vado da un'altra che quello che ho visto fa pena. E poi alla fine fai presto a fare i giudizi così, anche se poi non è vero che è il caso, ma
sì, che poi tra l'altro è anche uno dei modi che abbiamo scritto nella guida che ha fatto Bruno, no? Sul come cercare di capire se una squadra è buona.
Sì, però se si riselezionano sto cazzo, cioè no,
in realtà, almeno da mia esperienza, invitano tutti, hanno sempre invitato tutti, però non mi stupirei se qualcuno applicasse politiche magari diverse.
Comunque Fabio, ci continuiamo a sentire un po' tagliato, non so,
allora provo il microfono, no, provo a passare, provo magari a passare all'app,
se puoi passare all'app ancora meglio, di più
magari risolve, se ce l'ho ancora. Comunque, però mi sembra di sì, me l'avevate già fatta scaricare.
ma figurati,
ormai sei ospite fisso,
dovrà aggiornare l'app. Comunque ci scrive Rocco, scrive: comunque come istituti d'arte e licei artistici, quello che crei lì è tuo, ma resta, e ma resta lì e non mostrano i lavori di tutti,
quindi praticamente non puoi, cioè è come se dai il diritto di mostrarlo a fini praticamente
è un po' una mafietta, possiamo dire, la mafia dell'arte.
Ma posso immaginare che per loro, per la scuola, il portfolio
della scuola serve, anche quindi la scuola deve portfoliare comunque, anche perché
immagino che ti fanno firma delle cose e legalmente i patti sono chiari, c'è scritto guarda, noi lo usiamo per fini commerciali, cioè fare pubblicità alla nostra scuola, i tuoi lavori, se vogliamo lo mettiamo sul sito, se non vogliamo non lo mettiamo, però tu continui a fare le tue cose, vendi il gioco.
Sì, poi appunto, se il gioco è figo e uno lo vende ha successo, per la scuola è ancora più pubblicità. Quindi non
potrebbe anche essere che queste scuole hanno quella specie di diritto di, come si chiama, di passare
relazione,
bravissimo, bello, che professionista, un avvocato Bruno, dottor avvocato Bruno, esatto, che possono dire no, passa prima da noi, se ci piace lo
vediamo noi, se no vai da
un'altra. Esatto, una cosa del genere.
Vabbè, io comunque mi sono, questi giorni stavo lavorando, e perché mentre lavoro c'ho bisogno di distrazione, se non lavoro troppo bene, mi sono messo, mi metto sotto un po' di video di YouTube, mi sono messo sotto la playlist dello Sviluppo Arti, che tra l'altro rispetto a quando andai io allo Sviluppo Arti, che non c'erano video, c'era qualcosa ma magari fatto tipo da Indie Vault eccetera eccetera, adesso invece sono diventati sì super professionisti, registrano tutti i talk,
è un po' di anni,
guarda, In realtà il primo, mi sa che è il primo anno che hanno registrato tipo tutto, cioè
anche quelli del sub della domenica, esatto. Tu dici, no, quelli...
sì, quest'anno hanno registrato,
sì, visto, e tra l'altro stranamente si sentono anche bene i talk, perché io mi ricordo quando venni là
hanno ingaggiato, c'erano un paio di persone, ma anche l'anno scorso c'erano, però comunque hanno un paio di professionisti che sono ingaggiati dall'associazione e fanno quello.
Ho capito.
Cioè, sì, quest'anno il trucco è stato che nella biblioteca hanno girato le casse. L'anno scorso e due anni fa c'erano
verso il pubblico, no? Così per farli sentire.
Esatto, c'erano le casse messe verso il palco e quindi c'era un eco della Madonna e basta.
Ti sentiamo.
Bene,
ti
meglio?
Benissimo.
Non taglia più?
Quest'anno invece non si sentivano le persone parlare. Sembra.
Mi sono messo, scusa Angelo, mi sono messo la playlist sotto dei giochi, me la sono fatta tutta e devo dire che comunque dai, c'erano veramente tante, anche tante facce nuove rispetto a quando venni io anni fa ormai. Mi ha fatto
cioè che playlist? Anche non quella del non il venerdì, tu dici proprio quelle
c'è una playlist con dove ci sono dei video proprio di un minuto ciascuno.
Ah, dei giochi.
Dove sì, per ogni gioco.
Ma dici le mini interviste?
Sì, sì, hanno fatto un video di un minuto e intervistano uno sviluppatore che dice: ciao, sono Tizio e Caio della scuola di Nanto, per esempio, e... e poi fanno vedere il gioco, così è molto carino come cosa. E appunto devo dire che c'erano veramente veramente tanti giochi, alcuni anche, cioè non mi ricordo che quando venni io c'erano robe che evidentemente erano veramente amatoriali, invece Fiasco Games non è dell'Etna Comics la puntata, c'è stata anche l'Etna Comics ultimamente comunque, però purtroppo Gameloop non ha potuto mandare i suoi potenti mezzi, quindi ci rifacciamo con lo Sviluppo Party.
Sì, mi sa una settimana fa una cosa del genere.
Sì, sì, e quindi insomma mi ricordo che quando passai io dallo Sviluppo Party c'erano anche robe, io mi ricordo, per esempio mi ricordo che un anno c'era un gioco di zombie fatto con Unity, o forse era proprio un gioco tipo Call of Duty.
Strano.
fatto da dei ragazzini proprio tipo 14-15 anni che vennero con i genitori carini, che vennero col papà e presentarono questo gioco, e ovviamente erano tre texture in croce, modelli di default, però vedendo appunto le mini interviste di quest'anno, giochi così proprio a stato super embrionale, primo esperimento, non ne ho visti, quindi credo che sia un po' anche
il livello è salito.
Sì, è un po' salito il livello, lo standard.
Ma secondo me è anche merito dell'incremento della base tecnica che uno riesce a avere adesso. Tutto l'asset store che c'è dietro Unity e Unreal.
E diamo merito probabilmente anche al fatto che ci sono tante accademie che oggi accelerano un po' queste robe, secondo me. Quindi persone ci sono più risorse sia di asset store ma anche di insegnamento, cioè un po' più cultura anche. Manca, però è comunque aumentata rispetto magari all'inizio, sono più case, insomma, l'ecosistema è sicuramente più maturo.
Quindi siamo sulla strada giusta.
Pelicus, però attenzione, Pelicus polemico, dice fa più un engine con un buon asset store che non l'accademia,
Sì, sì, vero.
Come sì? Tu fai parte di un'accademia e dici sì, devi dire no.
A livello di percezione.
Ho fatto anche accademia, però lavorativamente usiamo gli asset store, piazzi dentro un asset store con una grafica fica e già il gioco si presenta bene. Fai un walking simulator con un player controller, un environment figo e già la gente
dice... Nelle accademie parlate della possibilità di lanciarsi sullo store invece che sulla creazione di giochi?
Middleware, è interessante.
Magari lo spieghiamo, forse ne parlano anche più gli artisti, ma spesso sui progetti interni cercano di farli fare, cioè dicono magari... asset sì, usateli ma poco, ma veramente poco, cioè poi l'obiettivo dovrebbe essere imparare, quindi cercatevi di farvi le robe.
No, ma dico, cioè proprio di puntare magari, invece di puntare a fare giochi, puntare magari a fare plugin, asset per lo store, perché comunque anche qua tra di noi vedo che c'è gente che comunque ci fa anche un po' di business su queste cose, quindi può essere uno sbocco lavorativo per chi magari può interessare anche a chi appunto fa le accademico.
Però sì, è interessante. Io ho poche esperienze in quel campo, quindi non... lascio parlare a chi ne ha di più su questo.
Stiamo parlando di middleware, plugin, roba di questo tipo, no? Quindi più lato tecnologico.
Beh, ma...
diventa...
no, direi anche... magari uno invece di dire faccio il gioco, mi metto...
ah, faccio gli zombie.
Faccio i plugin, faccio gli asset, eccetera.
Beh, ma anche, sì, faccio gli zombie, poi li rivendi, ci sta, eh.
Comunque, ragazzi, visto che qua ci sta gente che è stata allo Sviluppo Party, se qualcuno vuole partecipare, fateci un fischio che vi diamo i permessi, così potete dire anche voi. Comunque io direi di andare avanti rispetto alla scaletta. Il secondo punto che ha segnato Gianluca, la presenza di Godot tra gli
studenti. L'ho scritta io, questi sono i miei due punti.
Ah, scusa, vai.
No, niente, che c'è stato, ho visto il banner, c'è anche nelle mie foto, questo banner gigante con Godot, c'erano dei rappresentanti, credo, della community italiana. E poi, ovviamente, ci manca Dave Cree, che lui è il nostro esperto di Godot, e lui ha parlato anche con le persone che erano lì, io né che ne so tanto, però è importante notare che sia che Godot è riconosciuto Svilupparti, cioè Godot Italia ha riconosciuto Svilupparti l'importanza ed è venuto a presentare, sia per Svilupparti accettare Godot, che ha avuto questo stand abbastanza più, no, grande, organizzato, con un po' di persone, con questo banner che era davvero alto, credo tipo, non so, un
bannerone,
metro o due, una cosa del genere, dice,
non è... Beh, non so, no, tu l'hai visto, che, no? Ma perché mi sa che Godot hanno parlato, fatto così, secondo giorno, domenica, e la domenica ero nello stanzino col gioco.
Sì, possibile che era il secondo giorno, e qua ci vorrebbe Dave Cree a parlare, potrebbe parlare ore, purtroppo non c'è, io solo segnalato, mi sembrava interessante far notare che c'erano anche loro e che quindi c'è stata un po' di interazione, comunque qualcosa che noi stiamo seguendo, perché secondo me è qualcosa che può diventare importante nel futuro, quindi è giusto ricordare questo momento, no? Insomma, cioè, inizia a farsi vedere, no? Anche tra gli indie i nostrani, che magari sono meno insomma, conoscono Unity, Unreal, mostrare questa alternativa è importante.
Ma la cosa, volevo segnalare la cosa questa. Che mi chiedo è, le persone che hanno portato Godot a Svilupparti sono le persone che fanno parte, immagino, di un gruppo, una community di utilizzatori, promotori appassionati di Godot in Italia, no? Probabilmente basati a Roma, immagino. Ma queste persone poi nelle community tipo su Facebook, su GDI, su GameLoop ci sono? Cioè, cosa fanno nella vita? Fanno giochi? E promuovono solo Godot o il game dev in generale?
Potrebbero anche essere far parte della, no, un progetto open source abbastanza grande, far parte della community, portare avanti il software e magari, che ne so, lavorare con i bug, lavorare nella chat dove si gestisce il resto della comunità di sviluppatori dell'engine, oppure lavorare effettivamente al codice dell'engine, che non è proprio la stessa cosa che ovviamente farci giochi, perché là se lavori sull'engine, fai tecnologia, sei contento con quello, andrebbe chiesto. Immagino che Godot è abbastanza grande dall'avere tutto ciò, cioè dall'avere persone che ci lavorano, naturalmente, a parte il core team, quello proprio, quello che sta su Patreon praticamente, che prende i soldi
delle tasse
e poi a parte questo gruppo, c'era un altro gruppo abbastanza grande, gente che fa, che lavora sull'engine, che lavora sui bug, fa bug report, e gente, anche users, ma è abbastanza grande da avere utenti che fanno giochi, magari li pubblicano anche, e dall'avere anche ovviamente gente che è entusiasta e che fa, no, l'evangeli. Quindi credo che esistono tutte queste persone nel panorama Godot. Voi in Italia quali sono gli esponenti italiani di Godot? Non lo so, questo va chiesto a Daffy.
Ma quelli che c'erano a Bologna tu li hai visti? Hai visto il talk?
Non c'è.
Aspetta,
no, non l'ho seguito.
Su YouTube c'è, di sicuro.
C'è Simone che vuole dire, ragazzi,
buona, no, volevo solo salutare per cominciare.
Simone Lord Macbeth,
benvenuto.
Buonasera, grazie a
tutti. Stai dicendo, scusa?
No, mi sono infilato adesso perché credo di aver conosciuto qualcuno di Godot recentemente, quindi mi sono infilato per questo motivo.
E chi conosci?
Sono i ragazzi del team che sta facendo Dry Drawing, che è un'avventura grafica molto interessante. Li ho conosciuti durante l'evento Join a Milano, qualche settimana fa, due o tre settimane fa. Un evento passato ingiustamente in sordina, devo dire, perché in realtà è un evento, si è rivelato un evento mal pubblicizzato ma molto ben recepito, e mi sono trovato molto bene, ed è strano in Italia.
C'era il cibo gratis, eh?
Come si chiama questo evento?
No, non è solo quello, so che so dove vuoi arrivare, ma no
scusa, come si chiama questo evento di Milano?
Era il Join
Video Games Party, sì.
Tra l'altro, giusto piccola parentesi su questo, era anche interessante come evento perché ti davano tutto l'hardware loro per esporre.
Questo volevo dire.
Le persone che arrivavano da lontano, cioè, sì, venite, portate la build del gioco, i PC da gaming ce l'avevano loro.
È stata una delle poche volte in cui non ho dovuto andare là con 60 kg di roba, mi hanno portato tutto loro, avevo solo la chiavetta e il roll up, e per il resto hanno sparato i trailer di tutti sullo schermo gigante, è proprio un ottimo organizzazione.
Ha fatto anche la diretta con multiplayer.
Vabbè, io sono anche mezzo giornalista, quindi conosco molti giornalisti del settore, però mi ha fatto piacere vedere Pregianza, per esempio, che è una bravissima persona, un bravissimo gioco, un gran giocatore, un grande appassionato. E devo dire, è difficile per me trovarmi coccolato quasi, diciamo, in un evento indie, ecco, non è proprio comune, cioè, per dire, non me ne voglia Ivan Venturi di svilupparti, però cazzo, devo anche portarmi le ciabatte tra un po', ciabatte elettriche, dico, intendo dire.
La differenza fra comunque considera il Join aveva come sponsor i soldi di Intel,
sì, Intel,
gli altri,
sì.
Quindi quando diventa un'attività commerciale che è pagata, sponsorizzata, che è tutto,
la parte VR però sempre te la devi portare tu, no Fabio?
No, mi hanno dato i computer, io ho portato i visori.
Ah, i visori li porti tu, ovviamente, perché quello dipende.
Ho portato i visori, ma in realtà mi hanno anche stampato, per esempio, mi hanno stampato un roll up intero loro, ma l'hanno fatto
Svilupparti ha sempre quel sapore molto artigianale, capito? Che da una parte è quasi un bene, una cosa, cioè averci la birra è tutta una cosa molto, capito?
È il party, è come dice il nome, credo che lo spirito rimarrà quello.
E anche la location, perché ho Svilupparti a Boulogne, quindi sta a Boulogne, invece ho Join a Milano, quindi a Milano.
A Milano
sei stato, no, però guarda, ci sono andato quasi, diciamo,
per scherzo.
Così ho detto, vabbè, è vicino, vado, io abito vicino a Milano, e poi vado, no? Però è stato molto positivo, è stata una bella esperienza, anche a livello di, ho potuto conoscere.
Quindi ragazzi, il podcast del suo Svilupparti è andate al Join.
No, per quello.
Ma senti, c'è una selezione per entrare a questo Join?
Sì, una piccola selezione, perché comunque lo spazio è limitato. VGP è un posto piccolino, ecco, già la biblioteca Renzo Renzi di Bologna è un po' più ampia. I posti anche nascosti, le varie nicchie che tutti ben conoscono, chi sta.
Va bene, quindi. Senti, ma tornando a Bomba, dicevi che conosci questi ragazzi che hanno fatto Dry Drowning, che
sì.
Non so se è quello che ho linkato in chat.
Sì, è proprio quello.
Ah, è quello lì, sembra carino. E quindi questi sono i rappresentanti italiani di Godot?
Allora, sono coinvolti perché mi hanno comunque fatto vedere il motore, l'engine, eccetera, eccetera. Mi hanno fatto vedere anche un piccolo progetto che hanno fatto.
Senti, ma come hanno fatto? Ti hanno preso? Vieni che ti faccio vedere.
Ma no, sì, tanto eravamo lì. Diciamo, l'ultimo giorno c'è stato meno movimento, quindi ci siamo messi un po' a chiacchierare, a guardare le cose degli altri. Mi hanno fatto vedere un platform molto carino che ha fatto uno dei due ragazzi con questo motore. Devo dire che mi è piaciuto.
Questi stavano anche allo Svilupparti o solo al Join?
Sì, sono stato a Svilupparti. Guarda, come diceva...
No, Fiasco... dico, questi rappresentanti stavano anche allo Svilupparti.
Anche lì, anche lì. Cioè, non ricordo esattamente se lo stesso giorno mio, però so che anche loro girano parecchio.
Tu sei stato come espositore allo Svilupparti?
Sì.
Sia link al Join. Facciamo pubblicità.
io sono di Kibo Entertainment, sono il lead developer di Kibo Entertainment. Insomma, finora ho portato Blood Opera crescendo, la serie Timothy and the Tower of Mu, Timothy and the Mysterious Forest, sono dei giochi arcade in stile Game Boy graficamente, e ora stiamo preparandoci per i prossimi eventi, ovvero il Pisa, quello a Pisa, il First Playable e alla Gamescom, dove andremo ad esporre anche lì.
Scusa Fabio, io a te non ho chiesto perché, ma anche tu stavi allo Svilupparti a esporre, che cosa
yes. Ho portato Back to Earth, che è un nostro nuovo gioco che è in fase prototipale, è un cooperativo praticamente in cui una persona sta in VR e le altre persone stanno fuori con i manuali, quindi molto stile Keep Talking.
Pensavo stavano fuori e gli tiravano gli schiaffi.
Io l'ho provato e ovviamente ho perso brutalmente.
Ah, guarda, tutti tranne un team che giocava già l'unico gioco simile esistente, giocavano in quattro e solo il quarto, quindi al quarto round si riusciva a risolvere.
Mi piacerebbe tanto provare i giochi degli altri sviluppatori, ogni volta mi riprometto di farlo, ma non si riesce mai.
Le promesse sono facili. Cioè. Va bene, dai, quindi insomma stavamo dicendo la presenza di Godot, vogliamo aggiungere qualcos'altro o andiamo avanti? Angelo, tu che hai segnato il punto, vuoi fare una parola finale su Godot, che tra l'altro è il tuo concorrente, perché adesso Angelo ormai l'encine
no? Che c'è stato pure il video di questo youtuber, no? Game from Scratch che non sapeva la pronuncia, poi bellissimo perché nel video c'è la pagina. No, l'ha pronunciata bene la prima volta e poi ha provato altri approcci. Poi la cosa bellissima è che a un certo periodo stava sulla FAQ, dove la prima domanda è come si pronuncia con la risposta. E c'era la FAQ, lui faceva vedere il video e continuava a dire ma chissà come si pronuncia, cosa me ha trollato. Però così si fa, YouTube, il drama, la gente poi scrive i commenti, io rispondo e si interagisce. Che vedi, bisogna imparare dai professionisti.
Ovviamente marketing. L'avevi già pensata all'inizio quando gli hai dato il nome al tuo engine. E parleranno o non saprai.
Può essere, non lo so, però si è rivelata una cosa buona e quindi se ne è parlato.
Ah, ma sei tu, ci siamo visti allora anche là, Join, allora, ho capito chi sei. Back to work.
Join avevo
a te.
Sì, sì, esatto, al Join avevo io un Blitz, vedi roba VR generalmente sono io.
Sì, sì, ma ormai vi conosco bene anche al tuo socio.
Bene, sì, è comparsa una foto di Fabio in chat per chi sta ascoltando.
Abbiamo riunito l'amicizia che si era persa nei meandri.
Caramba.
Quindi ragazzi, godò lo svilupparti, ma lo svilupparti sarà tale solo quando ci sarà lo stand e l'ensin.
Prima o poi, dai, ci pensiamo a fare qualcosa.
Tipo stile Lord British sul trono con la corona e lo scettro.
Lo faremo.
Ma certo. Va bene, dai, qua vedo cenni sui talk. Io onestamente, poi vi lascio a voi l'iniziativa, però ero curioso del talk di Crespo San, qua c'è scritto Xuegao Games, ma io ovviamente avevo letto Aegao Games, chi conosce saprà. Come approcciare il mercato cinese? Gianluca, come si approccia il mercato cinese? Con le bacchette?
Ma con le pinze. Diciamo che con le bacchette va bene perché fanno un po' da pinze. Questo signore che credo che appunto si chiami Crespo San, non è il nome dell'azienda, ma cinese, è proprio il suo nome.
Cinese.
Ma sì. Qual è la cosa dei cinesi che si mettono sempre i nomi tipo Jimmy, Tommy?
Questo è l'onore di Crespo, nomi, no?
Di solito hanno il nome occidentale quelli che stanno da noi, però
Crespo San è micidiale come nome.
Alessandro Fang.
Sì.
È vero.
No, è perché hanno dei nomi che per assonanza sembrano parole cinesi, quindi gli piacciono, hanno doppi significati. Poi. E comunque lui lavora per un'azienda che fa giochi, che fa anche publishing, ed erano interessati a portare giochi occidentali nel mercato cinese e hanno anche provato a fare il contrario. E è stato un talk molto interessante, di quelli di quella giornata secondo me il più interessante, proprio perché portava una visione che è piuttosto rara da avere, nonostante la difficoltà di comprensione un po' dell'inglese con pronuncia cinese, però...
Ah, parlava in inglese?
Sì, parlava in inglese, perché non, appunto non ci sono interpreti, e quindi parlava in inglese, ma è una persona, credo, abituata a farlo, quindi un po' si capiva.
Meno male.
E l'azienda diceva che era un'azienda piccola per la Cina, ma che loro, le aziende, sono giganormi, cioè sì, centinaia di persone.
Non era Tencent, insomma.
Beh, a coso ha...
Sì, non era Tencent che avrà un milione di dipendenti, magari, ma loro ne hanno magari 600.
Al First Playboy ci sono quelli di Tencent, che sono cinesi anche quelli, cavolo, fanno sembrare anche delle grandi aziende nostre dei microbi.
Infatti in Cina, quando ti dico dicono, siamo una piccola azienda da 500 dipendenti.
Tipo Mediaset, una piccola azienda.
Cioè, quando ti siedi davanti e dici, boh, guarda, noi siamo in 11, cioè, cosa ci consideri allora? E loro dicono, oh, bello.
La portineria.
Noi siamo 11.000.
E voi l'avete visto tutte e due il talk?
Sì.
E tu fai da imprenditore come
è vedi? Stato molto concreto, cioè è stato uno dei pochi secondo me talk, cioè anche l'anno scorso c'è stato un talk di dei giapponesi che ti parlavano di un po' delle differenze del porting, che era stato interessante, parlava più che altro di adozione di contenuti. Lui, per esempio, ti faccio giusto un esempio di un concetto che ha passato perché è abbastanza interessante. Dice, vuoi pubblicare un gioco in Cina? Infatti dice, ok, gli store, cioè non c'è il Google Store, non c'è lo store normale di Google in Cina, esatto, non c'è il Play Store, ci sono una miriade di altri vari store e quegli store prendono il 50% del revenue share.
Però.
Poi ci lamentiamo, no? Di Steam.
Capito? Che non è banale, perché poi ti dice, tu prendi, vai su uno store, 50% lo prende lo store, fai il contratto con un publisher per farti publishare il gioco, il publisher generalmente ti prende il 30%, cioè vai in Cina. Quindi vuol dire che il developer, quando fa il gioco così, si deve considerare che lui alla fine gli rimarrà il 20%, se gli va bene. Che fa riflettere. Io sento tante persone che dicono, facciamo il gioco mobile, sì, figo, poi lo pubblichiamo sulla Cina, 1 miliardo di persone. Big money,
È vero che hai tanti compratori e quindi un 20% su una vendita giga enorme è comunque tanto per un piccolo team, però bisogna vedere, insomma, ci sono tanti modi.
Devo dire che c'è stata una forte contrazione di giochi indie per mobile, cioè pure che ne so svilupparti.
No, il problema è che è fondato
massimo
il mercato.
Un'altra cosa che ha parlato della Cina è quello, dicevano che tu butti fuori un gioco in 2 settimane, 3 settimane c'hai fuori 10 cloni che hanno tutti 1 milione, 2 milioni di download perché sono tutti bot, e diceva non riesce a capire qual è il gioco che sta avendo successo. Cioè mi ha proprio raccontato, ma siamo rincoglioniti anche noi, non capiamo cosa succede perché ci freghiamo a vicenda. Quindi,
cioè, praticamente il succo del talk è stato non pubblicato in Cina.
No, era allora il succo del talk in realtà. Ma provato da fatti concreti era, se vuoi pubblicare un gioco in Cina devi passare da un publisher cinese, anche solo perché il gioco deve essere approvato dal governo, punto. Quindi non pubblichi tu un gioco se non viene approvato dal governo. Approvazione del governo, fra tutto, c'hanno, è come passare da Xbox e PlayStation, c'hanno tutte le loro cose su cui devi passare.
Certificazione
sì, e magari generalmente ci mettono 6 mesi, 5-6 mesi. E vuoi qualcuno che sia lì vicino e che parli cinese, quindi è stato molto interessante e concreto, pratico, cioè informazioni, non il ma è difficile pubblicare in Cina perché così, no. Senti, numeri.
Qualche altro tip interessante che ha dato durante il talk, magari può essere un po' più,
mi ricordo, guarda, ne ha dati un sacco. Ricordo che ha parlato di questioni tipo, sembra, se il gioco anche solo per sbaglio contiene delle cose, mi sembra, che possono essere ricondotte al gambling, ovvero anche le loot box, su robe così, il governo cinese te le blocca, devi avere dentro dei sistemi nel gioco che in automatico, quando una persona gioca per più di 8 ore, iniziano a, tipo, hai malus sulla progressione in gioco, perché sono tutte le robe della dipendenza.
Scusa, ma non ce l'hanno le microtransazioni, quindi giù in Cina, credo.
No, ce le hanno, però vuol dire che magari devi vendere, cioè la tua target audience non può essere, che ne so, sotto i 16 anni, o una roba del genere, cioè ci sono veramente tante cose.
Cioè puoi averle senza loot box, comunque.
Sì, sì, e devi avere tutto, cioè tutte le percentuali mostrate, cioè, tanta roba. E infatti è una fortuna che ci sia quel talk lì su YouTube, secondo me, perché cioè, io adesso non me le ricordo tutte, nel momento che ho bisogno di farmi una rinfrescata perché decido che uno dei miei giochi deve andare in Cina, la prima cosa che mi vado a rivedere è quel talk. È molto pratico. E poi ha fatto morire tutti dal ridere alla fine, perché gli fanno la domanda, senti, ma se potessi rimuovere una delle legislature o delle limitazioni che ti fa il governo per la Cina, cosa elimineresti? E lui all'inizio non ha capito la domanda, poi quando l'ha capito gli fa, vaffanculo, toglierei tutto. basta, ha vinto la folla.
Standing ovation.
Sì, sì.
Vabbè, poi è stato portato fuori da delle persone
del governo.
Poi via fuori. Per...
È uno stato semilibero d'altra parte, non ti puoi aspettare molto altro. Cioè.
Molto, molto illuminante.
Noi ovviamente GameLoop si dissocia, Cina sono i nostri grandi... modelli per il futuro ma anche per il presente. Simone, tu anche l'hai vista, dicevi, vuoi aggiungere qualcosa?
No, sinceramente questa non l'ho vista, devo dire, perché sono arrivato più tardi, però mi sono una piccola postilla sul mercato asiatico, visto che ci sono dentro attivamente, cioè io sono dentro al mercato giapponese, perché come si ricorderà anche lui, l'anno scorso c'erano i giapponesi, lo stava dicendo prima, e noi con questi giapponesi poi ci siamo sentiti, ora siamo sotto contratto per tre anni con loro.
Scusa.
Come?
Chi erano questi giapponesi?
Quelli di Worker Bee Inch. C'erano l'anno scorso, fondamentalmente. Vai a vedere l'associazione IPID l'anno scorso, dovresti trovare il talk. Loro si sono rivelati persone estremamente competenti, molto gentili, accomodanti, ma non mi aspettavo niente di meno. Anche perché i miei giochi, quelli che facciamo con il mio team, sono comunque molto ispirati. Cioè noi veniamo da una scuola giapponese e il mercato giapponese è molto più semplice da gestire una volta che comunque hai un contatto. Il problema del mercato asiatico, come un denominatore, è che devi avere un publisher giapponese o cinese o coreano, altrimenti lì non ci riesci a mettere piede, ma non tanto perché non va bene quello che fai in Giappone, ma perché hanno proprio dei sistemi diversi dai nostri di trovare i giochi e di provarli. Hanno dei siti loro, hanno delle app loro, di cui io non ho mai sentito parlare prima dell'ultimo anno, e se non hai qualcuno che c'è già dentro, non riesci a muoverti, c'è Steam, però non è così rilevante come da noi, loro hanno tutte delle loro robe al col cellulare, io dico cellulare, vabbè, allo smartphone, hanno tutti dei loro store.
In Giappone?
Una volta sola, spero di tornarci quest'anno direttamente, perché forse... Come?
Cosa? Che gioco hai pubblicato?
Ah, scusa, non ho capito se c'ero andato. No, non ho ancora pubblicato. L'unica cosa che ho pubblicato sono le demo dei due giochi principali che mi hanno pubblicato loro, di Worker Bee, su un sito specifico che si chiama RPG Atsumaru. È un sito... Noi non lo conosciamo, ma da loro è abbastanza famoso. E hanno ottenuto dei buoni risultati, comunque. Sono migliaia o qualche migliaio di download, di prove, quindi insomma, non è
però
male.
Però i giochi completi ancora non sono usciti.
Il primo gioco completo esce tra due mesi, ad agosto.
Deve ancora uscire il gioco o ancora deve uscire in Giappone?
No, deve uscire proprio il gioco completo, uscirà in Giappone tramite loro e in tutto il resto del mondo tramite il nostro publisher trovato recentemente, che è Gamera Interactive.
Ah, Gamera. Sì, va bene, bocca al lupo allora.
Speriamo bene.
Ma sì, va. Poi in Giappone gli RPG, figurati, c'è qualche tentacolino?
No, però, questo è un gioco arcade, si chiama Timothy and the Mysterious Forest, e forse c'è già il trailer anche di questo gioco online, che piacerà perché comunque è una via di mezzo tra uno stealth, un adventure e un puzzle, quindi è un ibrido un po' particolare che dovrebbe, spero, piacerà a tante persone, speriamo.
Ah, sembra figo, sto vedendo un po' di
immagini. Ed è molto difficile, quindi visto che piace Dark Souls, beccatevi anche questo.
Tanto ci saluta Pellico. Ciao Pellicus, che sta bestemmiando ed è giallo ora stasera. E non lo so, volete aggiungere qualcos'altro su questo talk? Andiamo avanti, Gianluca.
Ma due cose interessanti che diceva Crespo San. Praticamente loro rilasciano un gioco, queste piattaforme, e è come se si autoclonassero, rilasciano lo stesso gioco con proprio identico, con il nome diverso, tipo 20 nomi diversi, e quando tu lo scarichi e lo lanci è lo stesso gioco identico, lo stesso APK, cambia solo il nome, quindi tu hai il tuo profilo, lo stesso server, giochi con le persone di tutti i 20 nomi diversi, e in questo modo massimizzano il successo del gioco, perché magari il nome attira più una certa persona rispetto a un'altra, e da noi non ho neanche idea se sia fattibile legalmente col contratto del Play Store o dell'Apple Store, una cosa del genere. So che da noi intanto succede che reskinnano i giochi, però sono giochi diversi.
Più che altro è terrificante vedere sono metodici in questa cosa, cioè è terrificante vedere la velocità e la precisione con la quale portano avanti questo lavoro. È proprio una roba, infatti sì, un mio amico sviluppatore di Amberax, che hanno fatto ricordo, Xevorel, forse qualcuno lo avrà visto in qualche evento di recentemente. Comunque lui è terrorizzato, per esempio, lui fa gioco per, anche in versione mobile, ed è terrorizzato all'idea di avere a che fare con la Cina, perché ha paura che appena lo metti su gli sparano fuori 500 cloni del gioco e scompare nel void. Quello è il problema.
Sì, poi lui diceva appunto che clonano con una velocità incredibile, anche perché poi non,
Luca,
non, non penso
domanda...
che ci siano le stesse...
C'è una domanda interessante dalla chat: se ti cloni il gioco da solo, non capita che qualcuno lo compra due volte e si incazza?
Beh, credo che siano giochi free to play con l'in-app.
Sì, anche perché poi, come
quindi
stavi
non,
dicendo,
non si pone il problema.
Sono proprio la stessa roba, quindi se uno compra una roba da una parte poi se la trova anche dall'altra, ti credo. No, vabbè.
No, penso che semplicemente tu... cioè, magari puoi averlo installato tre volte con tre nomi diversi. Ne lanci uno ed è uguale agli altri, fa lo stesso. Poi sì, come diceva Simone, clonano veramente a manetta e tra l'altro con questa cosa che hanno i bot, sia per le review che per i download... tu magari ti fai il tuo gioco, lo metti su, magari ci butti un po' di bot e poi te lo clonano e hanno più bot di te e sembra che abbia download, in realtà è appena uscito da due minuti.
Vero, vero. No,
e per poi dire, queste piattaforme Giappone... stranissime con le news dentro, con le review pagate finte.
No, ti dico, in Giappone niente. Sono blindati, per esempio, cioè quando mi hanno fatto vedere il piano di pubblicazione per il gioco in Giappone, avevo gli occhi di fuori, ho detto cazzo, ma uno che prova a clonare questo gioco gli rapiscono la famiglia addirittura, cioè hanno trovato un po', non so come cazzo,
cioè a livello legale sono severi. Mamma,
hanno una giurisdizione su prodotti teleinformatici comunque che è parificato, cioè è parificato al furto con scasso e con violenza, cioè praticamente, cioè è una roba terribile.
È proprio sul diritto d'autore o
sì diritto d'autore, tutto, cioè ovviamente essendo loro i publisher ci pensano loro a copyrightare tutto quello che devono fare, quindi mi hanno tolto un'altra bella gatta.
Ma in Giappone sì, in Giappone dal punto di vista copyright sono molto rigidi, tra virgolette, addirittura
avanti che altro, perché loro sono è da molti più anni di noi che comunque, cioè là la scena indie attiva dagli anni 80,
a parte essere molto avanti c'è proprio la mentalità, cioè io mi ricordo che quando compravo i giochi importati della PlayStation dietro al CD c'era scritto no resale, cioè là era illegale anche, che ne so, il gioco prenderlo e rivenderlo.
Vero.
E quindi ma anche si sentono ogni tanto casi di gente che magari pubblica i manga online e viene arrestata, mentre qua al massimo, cioè che cazzo dice niente. No, sono molto attenti da questo punto di vista.
Guarda Bruno, per mettertela giù easy, brutalmente, se tu scambi un gioco là rischi fino a 5 anni di carcere veri, non quelli finti che fai qua, veri, e soprattutto ti chiudono tutta l'azienda e qualsiasi cosa che sia riconducibile a te e non puoi più aprire niente di commerciale per anni, cioè ti tagliano le gambe se fai una cosa così.
Sì, poi devi fare il seppuku proprio con la spada di tagliare il vento, oppure devi tagliare il dito di quegli altri. Va bene, comunque andrei avanti, non lo so, di questi talk, Angelo, scegli tu il prossimo talk di cui parlare, Angelo.
Sì, ci sono. Uno che, vabbè, io ne ho visti, non ne ho visti molti, ho visto quello di Luca Contato, parlava della sua esperienza alle Canarie e mezzo del Fossetti di Every Eye, che portava numeri e statistiche sul mercato italiano, però non mi ricordo i dati, però è interessante, non so se qualcuno si ricorda, si può parlare anche di quello. Uno che mi ricordo è perché l'ho visto, l'ho recuperato su YouTube, quella mattina non ci sono potuto essere, ma l'avrei voluto seguire, quello prima, mi sembra, che è subito prima di Luca, parliamo sempre di venerdì, quindi sviluppati
beta,
quello
della
di
giornata,
studio
quello.
Che ecco per questo ho perso, perché dormivo, notte brave in volo a Bologna, e parlava un po' del... e assomigliava un po' a quello che abbiamo, no? Abbiamo parlato anche con loro nel podcast, quindi questo post, una specie di post mortem sul gioco, con poi dei consigli da dare agli sviluppatori, e ho parlato un po' della timeline, per esempio, questo gioco è stato in sviluppo per, mi sembra, quasi 30 mesi più 6 mesi di beta, comunque davvero davvero tanto tempo, ma è ovviamente un progetto abbastanza grande, insomma, corposo. E hanno parlato un po' appunto della timeline, come hanno diviso il lavoro, una fase di concept, dove avevano 3-4 pitch che il loro appunto Marco Mantoan, che era presente nel talk, ha un po' presentato al resto del team, perché lui operava insomma in qualità di designer nel team. Ne hanno scelto uno, il tema storico molto caro al team, e anche il tema strategico, che mi sembra Marco portava come esempio. I giochi che lo hanno ispirato di più, mi pare Crusader Knights 2 era uno dei giochi, ha fatto vedere le sue statistiche Steam, era non so 2500 ore, cose così, e quindi hanno ricreato questo tipo di gioco. Sono passati dalla fase di concept a una fase di pre-produzione durata un po' di tempo, dove hanno praticamente implementato tutte le varie meccaniche di gioco, anche iterandole più volte. Il combattimento, hanno mostrato come il combattimento hanno dovuto praticamente rifarlo da zero 3 volte, e infatti poi Daniele, il programmatore, Daniele Monaco, parlava di cosa voleva dire iterare, voleva dire fare questa prova di gioco, mettere insieme il combattimento, provarlo un po', poi dice ah, fa schifo, buttiamo tutto, ricominciamo da capo con un prototipo completamente diverso. E hanno fatto 3 volte per arrivare ad avere un combattimento accettabile, e successivamente c'è stata una fase di produzione dove, nella fase di preproduzione, tu già sai che hai tutto quello che ti serve, hai tutte la pipeline di gioco per, diciamo, importare, per usare i dati all'interno del tuo gioco, che usa Unity come motore, e sei pronto per inserire tutti i contenuti, perché ormai il gioco è fatto, ma è praticamente spoglio, ha bisogno di contenuti. Questa è la fase di produzione, finita la quale mi sembra sono passati la fase di beta in 3 stadi. La fase di beta chiusa con pochissime persone, tipo una 20ina di persone, credo, le persone insomma più vicine a loro, magari non lo so, amici o cose così, oppure avevano un team esterno, non lo so, comunque un team molto piccolo. Poi una beta un po' più ampia, e poi una senza la prima beta pubblica, era senza possibilità di streaming, e poi la terza fase era la beta ancora più aperta, comunque chiunque facesse richiesta aveva possibilità di entrare in questa beta, e si potevano anche registrare i video praticamente. E
sì, infatti,
il talk ha parlato di varie cose, alcune cose abbiamo anche toccate noi nel podcast, per esempio il fatto
puntata
che
24 sì, dove abbiamo fatto un post mortem con gli autori del gioco, e la puntata 4 dove invece abbiamo parlato con loro poco prima che uscisse.
Ah, era poco prima del rilascio,
esatto,
che è stato gennaio 2018. Sì, la puntata allora è di, sì, vedo dall'URL che la puntata, la prima, la puntata 4 è del
2017.
Ottobre 2017, e gennaio mi sembra 2018 sono usciti, e poi quella della la 24B è uscita a maggio, ma immagino che l'abbiamo registrata un po' prima, quindi era passato un anno e qualcosa. E una delle cose che abbiamo parlato sia insieme nel podcast e anche loro hanno sviluppato era la modalità, insomma, come si organizzavano, che è tutto completamente da remoto, e quindi loro si sono visti poche volte, proprio che si contavano sulle dita di una mano tra di loro. E una di queste, per esempio, questa è la quinta volta, no? Dicevano i due presentatori allo sviluppati, questa che qui allo sviluppati è la quinta volta che ci siamo visti, perché chi è del nord, chi è del sud Italia, un altro ragazzo che mi sembra era a Madrid per il periodo di sviluppo del gioco, e quindi non era facile incontrarsi. Poi c'è chi aveva orari di un tipo, chi altri tipi di orari, chi lavorava la mattina e chi il pomeriggio, e hanno lavorato, mi sembra, qualcuno part-time, qualcuno full-time, poi dipendendo dalle fasi del gioco. Ovviamente più si andava avanti verso l'uscita e più sono diventati più assidui, e quindi hanno parlato un po' dei tool tipo Skype all'inizio, poi Discord per la chat prevalentemente testuale invece che usare insomma la parte video, Redmine come gestione dei tickets, comunque dei processi di sviluppo.
Beh, comunque queste cose mi sa che ne parlavamo già nei podcast,
non mi ricordo più,
all'epoca.
Sì, credo di sì, è stato appunto un post mortem.
C'è stato qualcosa di particolare che di questo talk che magari può essere più caratteristiche, diciamo.
Hanno parlato un po' dei DLC, quindi, poiché è più recente, hanno parlato del DLC, il primo primo, quello sulla musica, mi sembra ne parlammo già, no? Che avevano questa band inglese che è specializzata in questi canti di lavoro del mare, insomma, ed era il primo DLC. Il secondo invece è Masters of the Seven Seas, dove si estende la mappa di gioco e si estende anche le cose che puoi fare e i personaggi puoi scegliere, e questo credo che sta per uscire proprio a breve, quindi questa è una cosa più recente. E poi c'è stata una sezione di consigli, attenzione insomma al tool che usate, ai tempi, a come pianificate le cose. E poi c'è stata, mi ricordo, una domanda sulla, perché loro hanno parlato di localizzazione, avrebbero voluto fare la localizzazione ma costava davvero tantissimo, perché questo è un gioco dove tutto è raccontato, molto testo, infatti hanno pure detto loro che è anche un modo per risparmiare, non è che è tutto animato ma è raccontato col testo, c'è tanto testo. E il lato, l'altro lato della medaglia è che comunque volevano loro tradurlo in 7 lingue,
cosa, e cosa la che dicevano, 18.000 parole, 10.000
euro per lingua, non mi ricordo, più di Moby Dick, che ovviamente gioco ispirato a Moby Dick, e c'ha più parole di Moby Dick perché insomma è diventato anche se di qualità minore,
un bel concept, devo dire, interessante come idea, cioè, a livello puramente così creativo, artistico, è molto carino a vedere.
No, poi anche strategicamente, cioè mi era piaciuto a me il discorso che comunque dicevano ci siamo scelti una nicchia che nicchia, conosciamo, sì, una nicchia che conosciamo molto bene, su cui sapevamo, cioè conoscevano tutti i titoli, sapevano che stavano andando a creare qualcosa di posizionato particolare, col catch di Moby Dick che comunque erano molto consci che gli faceva da, come si chiama, da un, chiamiamolo clickbait,
trampolino.
Sì, cioè comunque era una produzione indie fatta da remoto, ma comunque mi ha dato l'impressione con la testa sulle spalle.
Ma è una cosa bella, credo, vedere,
sì,
un
erano team, tutti, quasi tutti ex dipendenti di Geniaware, no? Parlavano, sì, appunto dell'esperienza in Geniaware, Lords of Football, e quindi era gente che aveva già lavorato insieme. Questo, vabbè, lo ripeto sempre, è fondamentale, comunque l'alchimia della squadra, sapere che gli altri sono professionisti sui quali puoi contare, quindi puoi anche lavorare da remoto. Ovviamente non è come i team sgangherati su internet, no? Di wannabe che cercano di fare cose, che sei un professionista, professionale. E ha funzionato, ovviamente può non funzionare per altri, la loro esperienza ha funzionato. E parlavano appunto del prossimo gioco, dove tutte le dinamiche erano state rodate, sia del team che di strumenti di sviluppo, che di codice, di base dalla quale partire. Quindi ci sarà ovviamente un secondo gioco, sono già al lavoro, credo, perché mo qua Nantucket chiude, tra qualche mese chiude lo sviluppo con tutti i DLC in cantiere e si passa full time al prossimo progetto, che sarà, se non hanno detto cosa sarà, sarà storico, non sarà Nantucket 2, non sarà Pirati, sarà qualcosa di diverso, ma sempre storico, immagino, sempre con una un tipologia similare, basato comunque sulla essere fedele a un periodo storico e avere strategie, immagino, sì, è più grande, dicono lo scope sarà ancora più grande.
Va,
però
bene,
non hanno detto altro.
Io passerei avanti, qua vedo che qualcuno ha evidenziato il talk di Mario Palmiro di Epic, Indie Dev Grants and Epic Store. Chi l'ha segnato? Gianluca, sei stato tu, vero Gianluca? Pronto?
Sì, l'ho segnato io.
No, io l'ho seguito, però tu Gianluca, se ti ricordi meglio, parlane tu, tu l'hai segnato.
Allora, sì, è stato un talk un po' particolare perché era tenuto da un evangelist dell'engine, però era molto incentrato sugli indie dev grants e sullo store, sono? Quindi... allora, gli indie dev grants sono soldi, e adesso spiego meglio un po' cosa sono, e lo store soldi, invece è quello che ha fatto un po' scalpore su la cosa di Steam, no? Che ha un po' attaccato il mercato PC, e Ivan era molto molto interessato a questa combinazione perché erano soldi più soldi, e il problema è che lui era un evangelist dell'engine, quindi era ovviamente preparato per venire a fare un talk del genere, che immagino sia stato approvato dall'azienda, però non poteva spingersi a dire certe cose, perché poi Ivan ha spinto tutti a dire fate delle domande, chiedete cose, sono dei soldi, fate domande. E io avrei avuto anche delle domande, ma non da fare a lui, le avrei volute fare a una persona tipo 4 gradi più in alto, perché loro sono super, diciamo, politici, come fare una domanda a un politico, sai che lui non ti può rispondere. Ovviamente una persona più in alto non può dire certe cose, però sa cosa rispondere. Un minimo sì, però lui appunto non
tipo che domanda scomoda
non può proprio dirti niente. Ma un po' tutta la strategia che hanno avuto su il come dare i grants, il perché darli, il come mettere la percentuale sullo store, il fatto che regalano i giochi, è una strategia che di conquista del mercato che a me non è mai piaciuta.
Facciamo un breve sondaggio, Epic Store sì o no, Angelo?
Ma secondo me mettere un po' di pepe al culo al mangia merendine fa sempre bene, quindi per me sì.
Quindi sì. Sì. Fabio?
Sì, assolutamente.
Assolutamente sì.
Quindi tutti Epic Store, tutte esclusive Epic Store prossimamente.
No, quello no.
Anche io che ho tanti bei giochi gratis, tra l'altro ogni volta che ho comprato due giochi su Epic Store, e tipo dopo due giorni abbiamo cambiato il prezzo, te lo rimborsiamo, quindi non so, cioè vi dà lui i soldi, voi comprate le robe e poi vi trovate scusati,
tra l'altro Enter the Gungeon dice già gratis, no, il prossimo gioco il 20 gennaio, ma dice free now, quindi andate per scaricarlo subito, 20
carità. A me piace molto l'idea che quelli di Epic vogliano coccolare gli sviluppatori, coccolare gli enti, fin quando dura. Adesso sembra che lo facciano solo per via roba Steam, vediamo. Però insomma Steam ha vissuto in sostanziale monopolio per anni, quindi non fa che bene un po' di concorrenza, credo.
Vabbè, scusa, ti ho interrotto,
dice? No, dicevo che...
volevo dire...
io ho parlato tutto, Angel, ho detto tutto.
Ora basta. Ti hai interrotto. Sì.
Mi sto zitto.
No, io stavo dicendo che appunto questa strategia, come dice Angelo, portare un po' di concorrenza e andare un po' a sfidare il trono ha di positivo, che quindi avevo un feedback audio.
Ok, stavi dicendo, Gianluca, che questa strategia...
Cosa avete sentito Epic, per ultima?
Questa strategia di Epic.
Ah, questa strategia di Epic è un po' quello che ha fatto Amazon con Twitch, o del ritorno da Simone.
Il ritorno? Aspetta un attimo, sì. Comincio a silenziarmi.
Ovvero, hanno preso uno store bene o male funzionante, con le funzionalità di base, cioè vai lì, c'è una pagina, puoi comprare il gioco, e c'è un trailer, immagini, e c'hai l'applicativo, lo metti giù e scarichi, e poi hanno detto, ok, ora cosa facciamo per diffondere il nostro store? E la soluzione, la risposta è stata, regaliamo giochi, e entrambi, e in più lo store di Epic ha detto, facciamo che diminuiamo anche la percentuale che prendiamo dagli sviluppatori, così diamo anche un incentivo agli sviluppatori a venire da noi, perché in realtà Twitch non penso abbia avuto un'innovazione da questo punto di vista. Quindi quello che hanno fatto sostanzialmente è usare i loro soldi per prendersi il mercato, che è quello che stanno facendo tutte le aziende dietro le quali ci sono delle grosse holding adesso, tutte.
User acquisition, proprio standard.
Esatto, cioè più che user acquisition è, secondo me, diretto proprio a prendersi il monopolio, cioè una strategia massiva, che è lo stesso che fanno tutte quelle startup che dietro hanno una holding, per cui hanno un fracco di soldi, non sanno cosa farci se non comprarsi il mercato. Una volta che hanno il mercato possono pensare di guadagnarci, che è un po' quello che fa Amazon con il suo negozio online. Loro non guadagnano un cazzo dal vendere gli oggetti online, perché guadagnano da AWS, e quei soldi di AWS e anche un po' della pubblicità dello store poi si finanziano il fatto che hanno i prezzi bassi, le spedizioni che arrivano subito, i resi a caso, e quindi il negozietto online non ce la fa stargli dietro. E la stessa cosa fanno con questi store digitali, per cui tu hai che diamo più soldi ai sviluppatori, siamo amici degli sviluppatori, diamo anche i giochi gratis ai giocatori, siamo amici dei giocatori, però in realtà a livello di ecosistema, di servizi agli sviluppatori, ma servizi anche ai giocatori, non c'è niente. Hanno anche lui questo speaker, che adesso come si chiama, no? Non mi ricordo più, mi hai tolto l'evidenziazione, non lo trovo. Mario Palmero diceva che loro hanno questa pagina del gioco che la company mette su, che sotto non ha nessun suggerimento, è la tua pagina, te la vendeva come è la tua pagina, quindi non metteresti mai nel tuo ADS una ADS di un altro, no? Che vista così può anche avere senso, però in realtà è un disservizio che fai al giocatore, perché il giocatore ha un'informazione chiave dai giochi simili sotto, perché sa che le persone che hanno giocato agli altri giochi hanno comprato questo, e quindi magari se io vedo un gioco che ho già sotto, magari sono invogliato a comprare il gioco che ho sopra, e quindi diventa anche un disservizio lo sviluppatore. Però per fare questo devono avere più utenti, perché non puoi fare un sistema di consiglio se non hai un fottio di dati. Quindi non lo possono fare, non lo fanno e te lo vendono come una feature. Quindi c'è un sacco di mancanza e sei accecato dai soldi. È il motivo per il quale io non ho preso neanche un gioco gratis, né da Twitch né da Epic. E sono stato tentato di comprare quel gioco che è andato in esclusiva, Low Poly, come si chiama, non ricordo più, perché è solo in esclusiva lì. Però poi adesso c'è sta cosa che ti pagano anche loro, ti pagano $10 la Epic, quindi il gioco scende di prezzo. Quindi ci sono un botto di giochi gratis che vengono super svalutati, perché a quel punto quei giochi lì diventano giochi da prendere gratis, non è che ci spendi i soldi. Se c'è un gioco simile, il gioco simile non me lo compro, perché quello lì è gratis, quello mi costa €10, perché me lo devo comprare. E in più i giochi che hanno €10 di sconto a caso, e quindi un gioco costava 15 mi costa 5, quindi il gioco simile che non sta lì sopra non me lo compro, il gioco che uscirà tra un po' magari ci penso un po', perché tanto quelli lì. Quindi secondo me sono tutte mosse che non fanno bene all'environment. La cosa che un po' fa bene è invece il grant, perché il grant lo hanno fatto un po' libero, diciamo, non hanno molto imposto di dire devi venire a pubblicare da noi. È sempre un modo di usare i soldi, però quantomeno sono soldi dati per creare qualcosa di nuovo, non è il gioco già esistente che te lo regalo, che ti do più soldi se lo vendi. Quindi per questo è una cosa che mi piace e spero che esca qualcosa, ed è un po' la stessa cosa che ha fatto Apple con il suo programma di finanziamento. Lì però proprio si prendono esclusive, quindi è molto più curato, ma al contempo è molto più legato.
Tra l'altro non sono riuscito a trovare il talk su YouTube di questo Mario Palmiero, forse
sarà stato censurato.
Sì, perché ho visto la playlist forti. La playlist dei talk, ci sono diversi video non disponibili, forse le domande scomode, Gianluca,
che non ho fatto, però erano talmente scomode
che proprio li hanno scomodati tutti quanti, pure da YouTube. E non lo so, qualcuno vuole aggiungere, qualcun altro l'ha visto questo talk? Fabio, Simone?
Visto, ma era tra l'altro era molto simile a quello che era venuto a dire a Milano a un appuntamento con è stato un
sempre al Join, ricordiamo.
No, era una cosa organizzata proprio da ESVI, una sorta di meet epic con cibo, presentazione, cose.
Ah sì, ricordo, sì, presente. Cioè, io sono andato a quello con Dedalic, però presente l'evento. Sono sempre molto
dopo
utili.
Dopo Dedalic l'hanno fatto.
E quindi cosa ne dite di questi epici?
I mega grants sono interessanti, sono utili. Una cosa che forse era uscita dalle domande o l'aveva detta era che erano rivolti non solo a creare giochi, ma a creare qualunque cosa che possa andare su ecosistema Epic. Cioè, vuoi creare dei middleware, vuoi creare degli assets, vuoi creare delle cose che poi possono, cioè o dei tool che poi potrebbero essere utilizzati insieme ad Unreal per fare cose, figo, e magari i grants te li danno. Un'altra cosa che diceva è occhio che i grants non sono pensati per fare un gioco intero, cioè anche se ti danno fino a 500, cioè, mi sembra il limite massimo è 500.000, che sono soldi, sono soldi, però non è che tu, ok, c'ho il gioco da 500.000 euro, c'ho il concept, ciao Epic, mi dai mezzo mille che faccio tutto? E dice, no.
Magari un gioco da 500.000 lire.
Da come l'ho interpretata io, era un po' della serie, vi diamo dei contributi per fare magari lo step successivo sul vostro progetto, quindi avete un prototipo, volete portarlo a Vertica Slice, ok.
Nel frattempo si sentivano i vicini di Angelo che bestemmiavano.
Sono mutato, sì, e io ho detto che bestemmiavano, avreste sentito il bestemmio, mi muto, dai.
Però in spagnolo.
Diamoli i mega grants.
Mi sembra che i tool, anche se non li facevano, se la società che chiedeva i soldi non li faceva esplicitamente con Unreal, cioè plugin interni, tu fai dei tool per il game dev.
Assolutamente sì, perché per lui erano tool che vanno comunque ad arricchire l'ecosistema di chi usa Unreal, a prescindere che siano dentro Unreal o no.
Sì, credo abbia solo specificato che se fai un plugin per Unity non è che ti pagano.
Dai, magari allora, quello no.
Quello magari no.
C'è N1XX1 che dice in chat, dice mi pare dicesse che arriveranno tante robe carine in UE, credo, Unreal Engine, per fare concorrenza all'ecosistema di Steam, quindi anti-cheat.
Sì, ci cioè sono i servizi. Sì, i servizi.
Hanno fatto anche la roadmap, no?
Quella roadmap dello store, che diciamo lo store e questo SDK ovviamente vanno insieme, perché alcune cose sono collegate allo store, che diventerà più social, più simile a Steam, e quindi immagino. Così, quindi c'è tutto che bisogna aggiungere all'interno del gioco con questo SDK, che lo puoi usare credo già adesso, e c'ha non molte cose, però si può usare già da adesso con tutti gli engine, anche con Unity, ovviamente Unreal, ma anche roba custom. E questo sistema, questo SDK, volendo sì,
sostanzialmente hanno preso Fortnite, cioè hanno fatto la stessa cosa che hanno fatto con lo store, hanno preso Fortnite che gli ha fatto fare soldi, e per Fortnite hanno dovuto fare uno store, hanno dovuto fare la chat vocale, l'anti-cheat, gli analytics, il sistema di matchmaking, le lobby, e poi hanno detto vabbè, sai cos'è, le tiriamo fuori e le facciamo diventare un prodotto, perché l'Unreal Engine lo usano ma neanche così tanto, quindi si sono un po' rimessi in moto, diciamo.
Va bene, Angelo, scusa se ho interrotto, stavi dicendo?
No, sono questi servizi online, ho messo pure il link su adesso sulla chat, ci sono varie cose, cioè durante il 2019 allargheremo, ci sarà, che ne so, lo storage per i dati dell'utente, quindi immagino tipo cloud simile a Steam, reports dei giocatori, poi gli achievement, la leaderboard, le statistiche, questo proprio in pieno stile Steam, queste cose ecco, non so se funzioneranno anche, probabilmente sì, esternamente anche dal Epic Store, anche diciamo self-hosted, se uno vuole achievement leaderboard, perché sono servizi online, quindi immagino tu puoi dare l'hosting che vuoi tu, insomma l'infrastruttura che vuoi tu, e avere gli achievement anche esternamente, però immagino che tutta questa roba ovviamente funzioni anche con lo store, che quindi come dicevamo prima c'è questa su Trello, questa roadmap, e l'idea è quella poi di renderla più simile, di renderlo lo store più simile a Steam e avere tutta la parte social intorno. Poi ci sono tante altre cose, comunicazione tra i giocatori, overlay, matchmaking, l'inventario del giocatore online, per la roba online che ti puoi comprare, ci sono cose che arriveranno per tutti, questa è la cosa, insomma, la cosa bella, gratuita e per tutti e prescinde dall'utilizzo dell'Arial Engine.
Va bene, IGN1, chissà se mettono le cam, speriamo, io sto sempre a farmar, grande business le carte di Steam. E va bene, io farei un ultimo talk, perché comincia ad avvicinarsi a mezzanotte, poi magari facciamo, se rimane tempo, un giro veloce sui giochi provati. E non so, qua vedevo il talk di Luca, no, c'è Lede Giallo che sta evidenziando il talk di Marco Colombo, vogliamo parlare di questo? Uh-huh.
Ma non so, io quello di Luca purtroppo non l'ho visto perché non ero ancora arrivato, però quello di Colombo questo... aveva qualche spunto interessante. Voi l'avete visto, Fabio, Simone?
Sì, in realtà Marco me ne aveva parlato anche prima del talk, quindi conoscevo anche già un po' i contenuti del talk, e per devs, sia per sviluppatori sia per chi gestisce team di sviluppatori è molto interessante. Diciamo che ha parlato molto di good practice, diciamo, per lavorare in team e per far crescere un team. È molto, non vorrei, cioè, allora è quel misto fra tecnico, gestionale e ispirazionale. Infatti lui li chiama pillars, non me li ricordo adesso onestamente questi
tre pilastri di game development.
Sì, uno di questi era il game development,
esatto, okay. Perché gli altri non erano il game development, mi sembra, penso che ci fosse marketing,
uno era il dream team, credo.
Sì, okay, sì, fondamentalmente cioè siate in gamba.
Quelli lì, Dream Team, Publishing e Game Development, 1-3-2.
Sì, che è un po' il concetto del... cioè, se metti in fila le carte giuste tra skill, tra mindset di mercato, tra un po' tutte queste cose, in realtà la parte di development, di sviluppo, è quasi paradossalmente la più facile, perché cioè, ha un inizio e una fine che capisci molto bene, a differenza se invece fai un game development molto figo ma hai cannato completamente il mercato, non hai le skill, il tuo team fa pena, e non fai publishing, non fai marketing, così non funziona, cioè non vai da nessuna parte. Poi qua forse magari mischio, probabilmente finisco a mischiare cose che mi ha detto, cioè che cose con cui ci ho generalmente parlato e cose nel talk, perché molte cose erano simili, ma è molto interessante la, cioè, appunto la visione di anche di leader, di persone esperte comunque all'interno del team, il cui il tuo obiettivo generalmente dovrebbe essere quello di formare le persone dentro il tuo team a diventare, cioè insomma a crescere, a migliorare e imparare quello che sai fare tu, nell'ottica di un giorno potresti non esserci più.
Grattatina?
Grattatina non da quel punto di vista, ma dal punto di vista delle persone cambiano dentro team, che tra l'altro era una cosa che qua faccio un aggancio, era uscita fuori nel talk di Stormy Na Teacup, cioè il fatto che magari c'hai delle feature particolari così che dipendono da uno sviluppatore particolare che ha tutto il know-how di quella cosa, e se quello sviluppatore un bel giorno, mentre sei a metà progetto così, ti dice ciao, mi offrono più soldi da un'altra parte, saluto, può fare dei grossi danni alla produzione.
Brutto problema di questo settore.
È un grossissimo problema, soprattutto per un team piccolo, perché finché sei in 50, ok, quando sei in 10 ci sta che...
O anche in meno.
No, il problema è che...
Sai cos'è? Sei... No, scusami, se volevo dirti, semplicemente è che spesso si sta insieme per una passione comune, poi a volte succedono altre cose, sopraggiungono lavori, magari prima nessuno lavorava o lavoravano in meno tempo, poi succedono magari problemi personali, eccetera. È il motivo per il quale spesso bisogna avere tutto sotto controllo per evitare che magari un progetto si arena e si ferma per sempre perché una parte fondamentale si è sganciata, purtroppo è così.
E poi una seconda, un'altra cosa che questa non penso l'abbia detta nel talk, ma si ricollega un po' alla filosofia, è anche nel concetto, tu formi delle persone sotto di te a fare il tuo lavoro, perché se il caso contrario, se il team ha successo, è facile che diventiate più persone.
Vero.
E quindi è facile che tu, che diciamo passi più come, non dico figura manageriale, però è facile che ti ritrovi le nuove persone da gestire.
Scusa Fabio, scusa, c'è la polemica in chat, c'è Nedra che dice sì, però se uno del core team che ha in mano una parte fondamentale del gioco se ne va via di sua spontanea volontà senza nessun motivo di forza maggiore, due domande se le devono fare tutti nel team.
No, vero. Verissimo. A volte può anche essere soltanto incompatibilità caratteriale. Ne ho conosciuti tantissimi che senza un particolare motivo non si sopportano.
Qui parliamo, cioè, qua parliamo di team indie, cioè parlo di team che si sono messi insieme. Qua parlo più di, ok, magari ci siamo messi insieme entro quattro e gli altri 5 che si sono uniti dopo sono dipendenti pagati, quindi sì, sono lì per la passione, ma sono lì per lo stipendio anche, quindi
la passione per lo stipendio
alla fine, ragazzi,
cioè, paradossalmente quando subentra uno stipendio è quasi più sicuro, perché sai che le persone restano attaccate alla roba perché è certo, la loro fonte di guadagno.
Non puoi cioè onestamente non è che
per me uno dei problemi principali subentra sempre quando tu hai un team di gente che sta insieme per passione o per un obiettivo comune, ma saltano fuori differenze di carattere, magari differenze di modo di lavorare, semplicemente magari uno lavora, l'altro non lavora, quello che lavora non ha tanta fretta, quello che non lavora, che ha riposto tutte le speranze su un progetto, invece ha molta più fretta.
Certo.
Sono molti motivi per i quali un team può perdere degli elementi, ecco, ci sono tanti motivi, credo.
Chi fa da sé fa per tre, no?
Anche sì, è vero.
Non esistono più le mezze stagioni.
Sì, un Connery è molto più bello adesso che da giovane. Chi l'ha visto poi ancora? È sparito da qualche anno.
Pure Irino mi sa che...
E infine...
Quello di Nedra, è vero, anche quello.
Sì, dice Nedra, vabbè, se sono team di hobbisti, poi è un altro...
Io credo che la determinazione sia al centro del lavoro del developer, soprattutto all'inizio, come siamo magari io col mio team. Cioè, se sei una persona determinata con un sogno grande che ti scuote dentro, allora vai avanti e non importano le difficoltà. Se invece sei uno che pensa solo a fare il giochino per dire guarda l'ho fatto io e altre cose, cambi direzione come cambia il vento, ma questo si parla di persone, è il carattere della persona che è così. Questo credo io, mie esperienze personali e mie cose che ho visto. Sono Jerry polemiche, esatto.
Scrivono in chat, magari i problemi nascono quando cominciano a uscire insieme con le rispettive fidanzate.
Sì, ma per forza quel livello lì.
Un club di scambisti, si fa interessante.
Scambisti.
È bello come titolo. Vero? Va bene, dai. Non so, c'è altro da dire o passiamo avanti?
Ma una cosa che a me ha colpito... che ho trovato nuova, che ha suggerito l'uso di un glossario. Lui diceva che è arrivato un team e ha detto da fuori, e ha detto che okay, qua siamo tanti, parliamo di cose, ma a volte non ci si capisce, magari l'artist dice una cosa al programmer e capisce un'altra cosa al programmer perché usa un termine sottintendendo un significato diverso, e quindi si è messo lì una sera e ha stilato questo elenco di parole con scritto a fianco che cosa intendiamo nel nostro team quando diciamo player, che cosa intendiamo nel nostro team quando diciamo giocatore, e ha detto ok, adesso ce le studiamo e le appendiamo e le usiamo, e questo a quanto pare facilita la comunicazione, evita perdite di tempo inutili in cui magari uno dice ah sì, ho fatto questa cosa, l'altro dice no, ma l'avevo già fatta io, oppure pensano che sia stata fatta invece era un'altra cosa. Ecco, questo
va bene. Non lo so, vogliamo dire proprio due parole sul talk di Luca Contato, per chi l'ha visto, due estrapolazioni di robe particolari che ha detto. Chi l'ha visto?
Io?
Angelo, tu l'hai visto?
Sì, Luca Contato, sì, l'ho visto.
Ok, allora dite ciascuno una cosa di questo talk che secondo voi è particolarmente interessante o particolarmente utile. Vai, Angelo.
No, niente, viva la Spagna, no? Sta nelle Canarie, è contento, se mangia, se beve, si lavora bene, anche se non è più come una volta. No, io più che altro con Luca ho parlato un po', diciamo, a cena, a pranzo, abbiamo parlato un po' di cose, fa tutta la... come si chiama? Con Mario abbiamo fatto tutta la discussione sulle bestemmie in spagnolo, ovviamente, dove anche io davo una mano. Questo al tavolo, la prima sera, questo giovedì, quando sono arrivato, giovedì sera, la cena con Ivan e gli altri ragazzi che presentavano. E no, di Luca, praticamente, lui è iniziato in Italia e poi a un certo punto non ce l'ha fatta più. E un giorno che era alle Canarie, mi sembra in vacanza, ha pensato se fosse il caso di andare lì. All'epoca era ancora un po' paradiso fiscale, diciamo, da un certo punto di vista, credo che il governo no, non è più all'epoca. Si voleva, insomma, far arrivare gente anche da fuori. Ovviamente credo che ci sia sempre, cioè loro hanno sempre una condizione, almeno quando era paradiso fiscale, una condizione per cui dovevano anche assumere gente del posto, gente spagnola, ovviamente. Hanno sia italiani che spagnoli e le cose funzionano bene. Lui credo che stia bene lì e non credo che pensi di tornare, almeno al momento, in Italia.
Non torna.
Non credo, non adesso almeno. E ha parlato un po'
Sì,
che hanno aumentato, mi sembra, ultimamente la percentuale di lavoro che fanno proprio di gaming, mentre prima credo fosse un po' di tutto, anche cose non gaming, per dare respiro all'azienda e farla crescere. E adesso riescono a fare parecchio gaming, credo siano B2B.
Sì, B2B,
B2B. Saprà meglio di me, sicuramente. Ecco, B2B only, praticamente.
Beh, in realtà, da quello che diceva, fanno tante cose B2B e fanno tanti giochi per conto terzi che magari poi diventano anche B2C, cioè quindi sono un po' quelli sviluppatori. Esatto, sono un po' quei ghost, no? Che il gioco è pubblicato da Ente X, eccetera, eccetera, in realtà è fatto da Resident Evil.
Sì. Grazie, scusatemi, io purtroppo devo accommiatarmi perché si è fatto tardi e mi aspettano 3 ore di lavoro, quindi
va bene.
Devo salutarmi.
Grazie per la partecipazione.
Grazie a voi per avermi fatto partecipare, sono contento. Buona serata a tutti e a presto.
Aspetta, dove va? Dici di nuovo come si chiama il gioco.
Ah, scusami, mi dico il nome dello studio, Kibo Entertainment, se volete seguirci. E i due giochi attualmente in sviluppo, anzi tre, sono Blood Opera Crescendo, Timothy and the Mysterious Forest, Timothy and the Tower of Mu, che presenterò a Pisa, appunto, e un altro gioco che non posso rivelare, che verrà presentato alla Gamescom.
Addirittura. Va bene, andatevi a giocare i giochi di Simone, compratevi i prodotti con link Amazon di Gameloop, tanto con Amazon si prende tutto. Ciao Simone, grazie, buon lavoro.
Ciao, grazie ciao, a voi, Simone. Ciao.
Va bene ragazzi, allora invece Fabio, io avevo detto a Angelo, di una roba e ha raccontato tutto il talk come al solito, Fabio
roba, la foto di Zago da piccolo.
Vabbè, quelle circolano sempre, non sono le foto, sì c'era pure Paolo Taglié, mi sembra.
Paolo Taglié, no? le foto dei primi raduni dello Svilupparti, insomma è stato molto molto...
Il suo primo sito, tipo i vecchi giochi, sì. Un po' storico all'inizio.
Sì, sì, esatto. Partito tutto così. Molto storico, è stato molto carino da vedere anche proprio nell'occasione del 10 anni di Svilupparti.
Ha detto qualcosa di qualche tip particolare, qualche suggerimento particolare per chi voglia fare questo passo? Che roba che
magari no, sai che ci sto pensando, perché mi sa che non ho avuto tempo di andare un po' nei dettagli di la tassazione canaria, un po' tutte queste cose. Cioè non vorrei confondermi perché me le ha dette, ma penso che non le abbia dette nel talk. Cioè, penso che abbia più parlato di un po' storia e lo studio e questo poi trasferimento che effettivamente del cosa puoi fare tu studio indie per venire in Gran Canaria. Cioè non è stato un talk marchetta del venite in Gran Canaria, diciamo.
No, figurati, non volevo dire quello.
No, dunque,
c'è N1 che dice no, non volevo dire quello, ma non volevo neanche dire che tu stavi dicendo che volevo dire quello. Non volevo dire niente in pratica. c'è N1 che dice un takeaway del talk di Luca è fate tanti giochi anche di merda e farete strada. Ma questa è una filosofia che su Game Loop io personalmente sposo a 100%. Viva la quantità, abbasso la qualità. E va bene, dai, per i talk c'erano segnati altri, però non faremo in tempo a parlarne. Ricordo appunto, se volete cercate il canale di Svilupparti su YouTube, ci stanno i talk, le interviste, le mini interviste. Hanno messo per tutti i giochi una mini intervista di un minuto. Fermi che c'è Gianluca che sta segnando qualcosa. Vuoi parlare di quel talk, Gianluca?
No. Cosa ho fatto?
No, niente, allora no, vedevo il cursore che si spostava.
Non so dove sia il cursore in questo momento.
Vabbè. Quindi dicevo, su YouTube di Svilupparti ci stanno tutte le mini interviste per tutti i giochi, se volete vedere sono molto interessanti secondo me, anche per vedere i giochi che ci stavano. E direi, prima di concludere, e poi faremo anche un bonus alla fine, quindi attenzione... prima di concludere direi ciascuno di voi un gioco che avete provato e di cui volete parlare, però uno a testa, Angelo. Angelo.
Uno? Anche perché ne ho provati po'. Parlo del gioco di Zughi, allora, dove anche lì brutalmente, perché del gioco di Fabio ne ho già parlato, che ho provato, quindi ne aggiungo un altro. Il gioco di Zughi, che è qui nella community di Game Loop. Un gioco di carri armatini, lui ha fatto da solo in Unity in non molto tempo, poco tempo, e cercava feedback perché si tratta di un gioco da giocare in due, sullo stesso schermo, sullo stesso computer, uno contro l'altro praticamente, quindi ovviamente lì tutto è un gioco d'azione dove il feedback era, lui cercava feedback sui controlli, su come le meccaniche eccetera, dove ho perso brutalmente, ho giocato io con la tastiera e mi sembra Rudy con il joystick e anche qualcun altro, ho perso in entrambi i casi. Gioco simpatico, semplice, prototipo, poco tempo di sviluppo, e quindi ovviamente
sì, tra l'altro ne ho visto molto... qualche immagine sul canale Telegram di Zoom.
Mi sembra che aveva questa grafica particolare fatta con sprite 2D che però si animano e ruotano in 3D, una cosa del genere.
Sprite 2D parallele al pavimento, impilate una sull'altra a una distanza costante. Quindi è una via di mezzo fra il voxel e l'impostor, diciamo. Con una quantità di red row pazzesca.
Immagino, sì, è una specie di...
Gianluca tra l'altro scrive in chat che gli ha fatto anche una capatanta a Zubi perché non gli piacevano i controlli.
Sì, anche io ho provato quel gioco e gli ho dato due o tre feedback su tipo due o tre tipi di controlli diversi, spero che li abbia valutati, perché erano caro armatini. Ma uno dei controlli che avevo suggerito era quello cingolo per cingolo con una stick per cingolo che quindi vai avanti e indietro, perché sono caro armatini, quindi si presta molto come tipo di difficoltà. E l'altro era quello un po' più tipico da Twin Stick, in cui diciamo hai la levetta che punta la direzione in cui vai e la levetta che punta la direzione in cui miri.
Per un gioco di carri armati mi sembra giusto anche che si usi Tank Control, lo dice anche il nome stesso.
E invece mi sembra proprio che non era Tank Control, era... Prima di tutto la torretta mi sembra non era...
Ma il Tank Control cosa sarebbe? Pare.
Che ecco, c'hai uno avanti, un rotore e uno l'altro, no?
No, no, ecco, no. Come ho detto io,
controllo come... No. Tank Control è come i primi Resident Evil, che vai avanti, sinistra, sinistra, destra.
Sì, e poi vai avanti rispetto all'avanti, rispetto all'avanti del carro armato in quel momento. Ah, sì.
Come GTA 2, GTA 2 era così, sì, uguale.
Vabbè, comunque non era così, mi sembra.
No, era così, era tu giri a destra, ti ruoti a destra e relativamente alla faccia del carro armato, però alla destra del carro armato.
Quindi io direi, io personalmente provo...
Ma perché sei un nostalgico.
Va bene, Fabio, un gioco che hai provato?
Quello che forse ho provato di più è stato l'MMORPG, di cui non riesco mai a ricordarmi il nome, ma magari qualcuno qua ci può aiutare, o dalla chat. Sì, sicuramente. È stato uno di... penso dei primi che hanno fatto la presentazione di sabato, ricordo, perché io l'ho giocato mentre
Fractured
può darsi, sì,
Dynamic, sì, MMO di Dynamic, Dynamite,
yeah, yes, okay. Loro, e è stato, l'ho voluto provare sempre proprio nell'ottica del tante persone, no? facciamo l'MMO dei sogni, però avevo sentito un po' la storia del team, ho conosciuto un po' le persone e mi sembravano con una certa testa, comunque un approccio un po' meno sognatore, un po' più professionale. L'ho voluto provare e in realtà si è dimostrato molto carino per essere, comunque stiamo parlando di un prototipo che stanno distribuendo agli utenti.
Chiedemi uno se sono quelli che usano Spatial OS.
Esattamente, Spatial OS. Sì, sono proprio loro.
Che cos'è questo Spatial OS?
Spatial OS è praticamente una sorta di middleware che si aggancia, si può agganciare a Unity, a
Unreal, Improbable,
yeah, che si smazza tutta la parte di replication, di server, di scalability, di tutte le parti diciamo noiose della gestione del multiplayer massivo, che sia per esempio hai i mondi vasti, quindi hai bisogno di più server che scalino in base a quante più persone hai, prediction, un po' tutte queste cose, insomma tu agganci Spatial OS, c'è cioè la sua SDK, lo pianti dentro Unity, Unreal, o quello che è, diciamo tu parli con lui e lui si smazza poi tutta la parte sotto. Ed è infatti la cosa molto curiosa che hanno fatto questo lavoro in, se non ricordo male, in poche persone, poche intendo 6 o 7, e comunque il gioco c'è e funzionava, era anche, cioè c'era anche della roba da fare.
È un MMO classico alla World of
Warcraft. Allora, è un MMO in cui in realtà il sistema di controllo, di visuale, tutto è diciamo alla Diablo 2, alla Sacred, di quei tipi di giochi, quindi un po' isometrico visto sopra. Che è ovviamente anche una decisione smart, considerando siamo in 14 milioni, non puoi fare chissà quante animazioni o gestire veramente open world con sconfinate cose da vedere. Quindi facendo così riescono a limitare gli asset in view, gli asset sono più semplici e si riesce a fare un gioco grosso, ma al tempo stesso contenuto. Cioè, quindi ho visto un po' di scelte smart e nel frattempo un gioco comunque giocabile, con tutto un suo sistema di crafting, con combattimento fluido, cioè per quello che ho potuto provare, nonostante la connessione ballerina da svilupparti, perché comunque anche se ti faceva giocare ti faceva giocare connesso a internet e io ho giocato da solo perché in quel momento non c'erano altre persone connesse, però effettivamente eri connessi in internet.
Quindi ti sei ricollegato proprio al server?
Sì, loro, esatto, loro ovviamente hanno fatto un account, spiegavano che quello che loro fanno perché loro sono in fase di, sono in pura fase di sviluppo, uh-huh. E non è che la, non è che lasciano il gioco sempre, sempre connesso. Loro aprono delle sessioni di gioco che insomma, dicono: ok, ragazzi, per le prossime 2 settimane server aperto per le persone che hanno generalmente la, la, la community dei, dei donatori di Kickstarter, che hanno fatto un Kickstarter, se non ricordo male, nell'ordine delle, penso, 70.000, forse dico cazzate, però comunque soldi, non, non, non 3 briciole, ma qualcosa, per un MMO briciole, però il tech lo stanno, stanno tirando su e li basta per gli investitori per dare, un, dare dei risultati, far vedere che hanno giocatori, che la community si interessa e intanto tirano fuori i dati di quanto la gente gioca, quanto crescono la community di chi li segue, così, senza dover spendere 10 milioni in server per tenerli attivi mentre sono in sviluppo. Tirano su quello che hanno bisogno, lo fanno andare per 2 settimane, poi dicono grazie, arrivederci, chiudiamo, ci risentiamo prossimi, tra 2 mesi, che ne so, perché al prossimo update. E niente, cioè, in generale è sembrato, cioè, è stato interessante l'approccio, cioè è un progetto super ambizioso che il team si sta comportando bene, quindi potrebbe non fallire.
Gianluca, per la precisione, ha trovato i Kickstarter, hanno fatto 111.662 euro.
Che allora forse soldi, quali sono i soldi che gli sono rimasti, 70. Ah, ecco. Però insomma, non pochi.
Va bene, grazie Fabio. Gianluca, un giochino, un giocone, un giochetto?
Allora, io ho provato 2 giochi forse, quello di Zughi, e poi ho provato Horses, che era un prodotto...
L'ho provato anch'io.
Di uno studente. Di era cinema, uno di quelli... Sì, era un prodotto... Uno, cioè, come si chiama? Non mi viene il termine. Comunque era un gioco infilato dentro, poverino, dentro una di quelle stanzine piene di sudore e CO2 di lato. E quindi poco notato, era un progetto creativo, come dire, cioè questo ragazzo che poi si è unito alla nostra cena ha fatto un gioco che in stile film muto, tutto in bianco e nero, con i momenti in cui c'è il personaggio che parla, inquadrato frontale, zoomato, con poi dopo i sottotitoli, ed era una specie di cortometraggio interattivo assurdo, e mi ha fatto piacere vedere che cominciano a esserci persone creative che vogliono fare uso del videogioco come mezzo creativo e non necessariamente come entertainment. Lui difatti, come diceva Angelo, è uscito da una scuola di cinema, diceva che non era un target mirato tipo regia o fotografia, era più una cosa generica sul cinema, e che avevano fatto questo corso che faceva parte del percorso di studi su videogiochi, e aveva deciso di mettersi in questo campo perché gli sembrava più possibile trovare lavoro, e anche come mezzo espressivo gli sembrava fosse una cosa interessante.
Va bene, vedendo il trailer, il video dello support mi ha ricordato un po' il gioco, come si chiamava quello dei Tale of Tales con la signora che andava
Gravery, giusto? Gravery? Il cimitero si chiamava in qualche lingua, in spagnolo, non so. Graveyard.
Comunque quello lì, più che altro il bianco e nero, quindi attenzione Horses. Va bene, dai, io direi che con lo sviluppo 2019 possiamo chiudere qui. Ovviamente non saremmo riusciti a parlare di tutto quanto, però appunto, se volete recuperare tutto il resto, andate su YouTube, che come dicevamo tutti i contenuti sono là, molti sono interessanti, quindi ne vale la pena. Prima di chiudere, un piccolo extra con Fabio, ci sei?
Sì.
Ecco, Fabio è andato alle 3 per conto di Gameloop ultimamente. È stato vero, Fabio?
Uh-huh.
E niente, adesso non vogliamo fare tutta la resoconto delle 3, magari faremo una puntata speciale con Fabio che ci narrerà punto per punto, quindi attenzione, rimanete sintonizzati. Però volevo chiedere a Fabio, tu mi dicevi prima fuori dalla puntata che sei andato lì un po' per vedere un po' come la situazione che aria tira, eccetera, giusto?
Yes, esatto.
Ecco, se ci puoi fare così in breve un resoconto di quella che è stata la tua esperienza, che cosa hai imparato, che cosa ti aspettavi, che invece non è andato come ti aspettavi, così un take away, come dico.
Allora, mi aspettavo di non riuscire a beccare fondamentalmente nessuno perché sarebbero stati tutti impegnati, ed è successo così, quindi, e ho imparato quindi che devo, praticamente, se vuoi fare degli incontri, meeting seri, cioè lato di publishing così, mentre adesso da ignorante, nel senso che magari ci sono anche alle tre, ma le devo capire, a fiere come Gamescom, piuttosto che, viene in mente, di Game Connection Parigi, ci sono servizi piattaforme di matching, diciamo sort of Tinder ma per developer e publisher. Mm-hmm. Che alle tre non ho trovato, cioè che per le tre non ho trovato, fino alle tre va tutto a umma, nel senso, se conosci le persone, le contatti, gli scrivi, ti organizzi, generalmente questo va fatto prima con persone già con cui hai già preso contatto. Se lo fai durante le tre, non funziona. E noi eravamo là, per esempio, per prendere appuntamenti con Oculus, e non eravamo riusciti a contattarli prima, un po' perché eravamo stati pieni di lavoro e non abbiamo iniziato molto prima il lavoro di relations, ed era praticamente impossibile tirar fuori un meeting, cioè proprio andavi allo stand e generalmente la gente che c'era non ti poteva nemmeno dare risposte particolari, che non era magari la gente business. Si trovava la gente business, era piena, cioè punto. Quindi, cioè, da quello ho visto un po' così. E poi ho visto tutta la parte di conferenze, non l'ho vista, ma ho visto che cioè, pensavo che fosse, da ignorante pensavo che fosse dentro le tre, invece ho scoperto che la zona E3 è una zona con tutti i booth espositivi, i pavilion alla Gamescom, alla Games Week, diciamo, mentre tutta la parte di conferenze le fanno esterne in altri posti, ed è motivo per cui avvengono in realtà prima rispetto ai giorni ufficiali delle tre. Tanto è vero, sono stato poi, ho trovato dove fanno la presentazione di Xbox di Microsoft, sono effettivamente gli studi di Microsoft, motivo per il quale alla fine, cioè, Sony non c'era, perché lì non ci sono gli studi di Sony. Microsoft sarebbero stupidi a non esserci, perché sono a 100 metri di distanza dalle tre con i loro studi, quindi, cioè, non possono neanche non partecipare volendo, se sono lì, quindi fanno in casa loro. E molto figo, fra l'altro, e offrivano Coca-Cola gratis mentre eri in fila, sempre bene. E c'erano di base due pavilion grossi, quindi molto più piccola rispetto a quella che è Gamescom, o conosco la Gamescom in realtà, quindi faccio riferimento con quella, è molto molto più piccola, però gli annunci importanti li fanno lì, ed è per quello alla fine il motivo per cui è ritenuta più importante. In un giorno avevo già visto tutto quello che avevo da vedere a livello.
Ma invece
di...
come roba che si vede, visto che ci sono gli annunci grandi, poi quello che ti fanno provare è anche roba più importante, no?
Allora, io ho provato poco, anche perché io non ho sbatta di mettermi in coda 2 ore, 3 ore a provare un gioco, che me lo proverò, e piuttosto provo robe della mia industry. Però i boot, quegli stand, soprattutto dei giochi, cioè tipo il Borderlands nuovo, cioè era gigantesco ed era ricoperto tutto da LED walls con praticamente la schermata di Borderlands che si muove appena appena, cioè non è che gira un video, cioè proprio pisciano soldi a schifo. Perché mettere un cartellone quando possiamo mettere un giga LED wall dove c'è un'animazione in idle dove si muove di mezzo centimetro al secondo?
Perché è un poco più bella di quello fisico.
Sì,
costa solo un milione di volte di più, ma è esatto. Più bella.
Ecco, qui però questa roba qua, le tre la fanno, quindi è molto sontuosa, giri con quei pavilioni, tutto sono grossi, fighi, luminosi, cioè è un concentrato di qualità, c'è meno roba magari da vedere rispetto a... Senti, c'è anche la zona di Indiecade, ci sono anche un po' di zone di Indie, anche lì comunque. Sì, ha fatto piacere vedere che non c'era solo AAA, però vabbè, ovviamente AAA è ultra protagonista.
Senti, ma per entrare alle tre si paga, no?
Perché... Ah, vero, hai fatto una domanda una domanda importante, perché è una cosa che ho imparato. Sì, si paga, ma in realtà se sei uno sviluppatore e sei in grado di dimostrare che appartieni all'industry, che vuol dire praticamente una sbatta a livello di processo, perché devi fare l'application, poi ti romperanno le palle, poi allora li devi mandare, che ne so, licenze, buste paga, cioè licenze di software che c'entrino col settore, buste paga, cioè devi far vedere che buste paga, comunque devi far vedere che sei professional, che ci lavori in una qualche maniera. Il pass industry è gratis
e cioè con quello puoi fare tutto, ti serve anche altro?
No, puoi fare tutto, cioè di base ti puoi far tutto. E una cosa, ecco, un'altra cosa che abbiamo imparato, perché siamo stati stronzi, è che chiude presto il pass industry, nel senso, quindi se ti svegli troppo tardi, tipo me, nel senso che l'abbiamo scoperto dopo, un bel giorno quando avevamo chiuso un po' di lavoro, ho detto, un attimo di tempo per fare il badge industry, che aveva già fatto mio socio, chiusi, finiti, e quindi puoi prendere solo il badge gamer, che costa $250, e di base puoi entrare più tardi, cioè perché non puoi entrare il mattino dei primi due giorni, e per esempio, comunque da Devolver, per esempio, non potevi entrare se non avevi il badge industry, anche perché da Devolver si mangiava gratis, quindi dicevano ok, gamer nel dubbio non li facevano entrare, sennò probabilmente venivano a razzolare
Che offrivano da mangiare?
Si narra di hamburger, patatine, birre, hot dog e Coca-Cola.
Non vanno fatte entrare perché...
No, io ero stronzo col Gamer Pass, e invece il mio socio, che era col business, non è passato da Devolver, e giustamente lui, avendo il business, cioè avendo l'industry, diciamo ok, tu entra prima di noi, fatti i giri che c'è meno gente e noi poi ti raggiungiamo dopo.
Va bene, per chiudere, un consiglio che puoi dare oltre a questo qui
Per le tre? Cioè, allora, non so quanto, onestamente, vedendola così, non so quanto sia veramente strategico andarci per un team indie, cioè a meno che non hai già un po' di contatti, soprattutto in America.
Ma quindi non si riesce proprio a meglio forse da questo punto di vista.
Sì. In realtà ci sono ovviamente i party, cioè nel senso, la realtà è che ho conosciuto più persone, ho agganciato più persone al party di Xbox, di ID Xbox, che durante le tre come evento. E quindi, cioè,
ma tipo quando agganci le persone, che fai? C'hai dietro il biglietto da visita?
No, party, ma sai, il party è molto più rilassato, no? Prendi da bere, da mangiare, c'è la gente che si butta in piscina, cioè magari becchi qualcuno. C'è stata per esempio una ragazza che è venuta da noi e diceva ciao, guarda, il mio team è tutto in piscina, e a questo punto vado in giro e conosco persone nuove. Ho detto ottimo, e allora Asta si è presentata, abbiamo fatto chiacchiere, e poi conosciuta lei conosceva un'altra persona che si è avvicinata e si è unita al gruppo, insomma networking, no? Che però non lo fai durante le tre, lo fai agli eventi serali. Quindi anche lì
era una scusa, in realtà
questo qua è il concetto. Quindi sì, far networking, ovviamente bisogna vedere un po' i party che ci sono in giro, stare un po' con l'occhio attento. Quindi consiglio che do anche a me stesso, in un certo senso, è prepararsi per almeno un paio di mesi prima, a iniziare a, cioè se ci sono dei contatti che si stanno già tenendo per discussioni di publisher, così ci inizi già a parlare di sei alle tre, sì ok, prenotiamo già un meeting, può essere una buona idea, e facendo così meeting ce li hai. Badge uguale, se volete il badge gratis, si può prendere il badge gratis, ma bisogna farlo presto, cioè tipo 2-3 mesi prima, e basta. Non so onestamente quanto ne possa valere veramente la pena solo per gioco, cioè solo per fare publisher, incontri fra publisher, perché fine c'è la GDC, ci sono altre occasioni meno costose. Comunque Los Angeles non è propriamente economica, andare a Los Angeles non è propriamente economico, si spende, costa tanto.
Va bene, non so se faremo una puntata specifica sulle tre, magari sì, magari no, magari facciamo uno spazio nella prossima puntata. Chissà, rimanete sintonizzati. Nel caso, ovviamente, ti rinvitiamo, Fabio, per continuare a raccontarci le tue avventure losangeline, losangelesche.
Mirabolanti avventure, ok.
Losangelate. E, niente, per finire, visto che abbiamo citato Devolver e il Magnà, chiedo a Encelo, che è il master of Magnà e Beve, la mitica cena di Gameloop, che se ne raccontano le epiche gesta.
Bella, io fino alla fine non credevo che Rudy ci trollava sulle 30 persone, troppe persone, tantissime persone, come facciamo? E invece
è vero che ha organizzato tutto Wintermute.
Esatto, grande. Oh, alla fine ho sbagliato un congiuntivo.
Sì, hai detto trollava invece di trollasse, quindi...
Vabbè, ho usato l'imperfetto.
Vedi che ci dovevamo fare anche noi il glossario.
Trollerebbe, che trollerebbe, no. Sì, però è meglio il congiuntivo in questo frangente. E quindi sì, alla fine eravamo veramente 30 persone, eravamo veramente tipo due tavoli, cioè io con molte persone non ho parlato perché due tavolate lunghe in questo kitchen bio.
Eri troppo elite per parlare con tutto.
No, non mi potevo alzare, ero stanco e vecchio. E
Angelo!
Esatto. Ero seduto vicino al ragazzo dei cavalli, mi sembra. Sì, che però non ha detto una parola, ma non so perché, gli ero antipatico proprio. E vicino a Carb, mitico Carb, c'era anche lui, è reale, esiste, era seduto di fronte a me, quindi c'era. E niente, abbiamo mangiato bene, è stato bello. Non è stata ovviamente l'unica cena o l'unico pranzo a tema Game Loop, abbiamo fatti altri tutti i giorni praticamente, quindi abbiamo mangiato varie cose. Mitica Bologna, vale sempre la pena andare anche solo per andare a Bologna. Ma non tanto, c'era pioggia, quindi i giri li abbiamo ridotti un po' al minimo, e soprattutto il mitico baretto, purtroppo la maggior parte dei giorni era chiuso, credo sia stato aperto solo venerdì.
Vabbè, via l'Indipendenza, Piazza del Nettuno, non siete stati.
Non mi ricordo, no, non abbiamo fatto giri diciamo turistici, non abbiamo praticamente fatti, è stato più un po' intorno ai surparti e andare a Magnà, e come ho detto la pioggia non è che ci ha aiutato molto, quindi anche andavamo di corsa verso il prossimo posto da saccheggiare brutalmente questi sviluppatori affamati, però è stato bello come sempre. C'era anche De Giallo, che dice De Giallo?
Come al solito la parte svilupparti di Game Loop, anche per il networking, è sempre molto interessante.
Quello sì.
Si imparano un sacco di cose. Poi abbiamo tra l'altro avuto una fortuita lezione di storia partigiana alle 4 del mattino nella via quella con tutti i locali, che un tempo era proprio periferiaccia con i partigiani, dove ci hanno fatto una retata i fascisti, e anche Rudy non sapeva questa cosa. C'era questo bar che in realtà era un bar storico che aveva cambiato nome, a fianco c'era la macelleria, tutto storico.
Vero.
È stato molto particolare.
Va bene, invece Fabio non l'avete invitato alla cena, che Fabio non t'ha invitato.
Fabio l'abbiamo invitato, ma
Fabio ci ha schifato.
Io ho pagato pegno andando con la maglia di Game Loop alla cena di Sviluppare.
È stato l'Evangelist.
Cioè, io ho pagato pegno, ma avevo detto già da subito, ragazzi, fate la cena di sabato, secondo me si va ad accavallare alla cena Svilupparti, e così è stato.
E in quanti erano? In quanti eravate?
Mi sa una cinquantina. Cioè,
abbiamo superato il 50%, signore, attenzione.
Il 50 c'era anche perché i posti erano limitati, se non ricordo male, cioè oltre i 50 non ci stavano.
Sì, no, ma in realtà abbiamo voluto accavallare perché, cioè, Game Loop non si accontenta. Che
esatto, per vedere pure dove
vuole la dove prova di sono... fedeltà.
Esatto, dove sono, dove è la là. Devi venire per non andando all'altro, anche se ho saputo che quel giorno c'erano tipo quattro di cene, c'era la cena ufficiale, la seconda cena, la cena di Nicky, non voleva andare né alla prima né alla seconda, poi vari gruppetti e poi quella di Game Loop, quindi comunque...
Vabbè,
che credo che sia una radiografia molto, molto accurata della scena dello sviluppo italiano.
Vabbè, ma le persone erano tante, non è che potevano andare
questa 200, suddivisione 300. Tra gruppetti che si odiano mentre mangiano i stronzi.
Posso anche immaginare, salve, vorrei prenotare per sabato per 150, c'è posto?
Vabbè, lo fai due mesi prima, cioè ti riempiamo, no? Fai due o tre posti vicini, due o tre
quintali di tortellini.
Lo fai adesso per il game, per il sviluppati 2020, oggi, adesso.
Mi raccomando, di sabato la cena.
Adesso sempre. Ti dico questo, cioè, gestisci tu 150 persone e i conti alla fine tutto.
No, beh, sì, si paga prima su boh, non lo so.
No, bisogna fare tutti i conti al centesimo o alla fine, tipo quelli che stai 3 ore.
Ma Game Loop abbiamo fatto così, infatti c'è gente che ha pagato di più, gente che ha pagato di meno. Sì, gente che litigava per 5 euro.
Perché bisogna stabilire la gerarchia della dominanza nel gruppo, quindi quello che paga di più ovviamente è lo sfigato, mentre quello che paga di meno è il boy leader.
Infatti, il furbo.
Encelo tutto gratis.
Io ho pagato il giusto.
Quando c'era da pagare, ragazzi vi stanno chiamando.
Sì, io ero sempre in bagno sotto quando si stava pagando. Mi cercavano alla fine per i soldi. Tutto
quindi ragazzi, niente, svilupparti 2020, cena di Game Loop.
Tra l'altro siamo andati a mangiare in un posto vegano, quindi potete andarci biologico. Tutti. Biologico e vegano, hanno anche la carne però, perché ovviamente se uno è peccatore però può andarci lo stesso, quindi se ci andate dite che avete conosciuto Bios Kitchen da Game Loop, così il prossimo anno ci fanno lo sconto.
I coupon, come lì.
Azione, casomai, tipo,
magari.
Quindi mangiate vegano con Game Loop, no, dicevo, per il prossimo anno aspetteremo che venga comunicata quando sarà la cena dello sviluppatore ufficiale e prenoteremo il tavolo a fianco nello stesso locale con lo striscione
guardando in faccia i traditori, no?
Sì, proprio a sbafo. Ecco,
considerando che l'annunciano generalmente una settimana prima.
Vabbè, di solito è sempre il sabato comunque queste.
Però sì.
E quindi ragazzi, se magnato, se bevuto, gli effetti ancora riverberano come potete sentire. E niente, io
chiedono dalla chat se il prossimo anno ci sarà Bruno.
Bruno.
Aspetta che arrivo.
È tempo,
Sì, dai, l'anno prossimo non mancherò, segnatevi queste parole, non mancherò l'anno prossimo.
Affitta, non lo so, prenditi un sicario, digli di venire a recitare, di far finta di essere Bruno col mal di gola che non può parlare.
Sì,
non so.
Prendo due nani con l'impermeabile. Vabbò ragazzi, grazie di essere stati con noi per questo episodio del podcast, torneremo io onestamente sono ancora abbastanza infognato di lavoro e di impegni, quindi non so se riusciamo a tornare subito, però e infatti Pericus ci chiede, ma il podcast Amiga.
Devo ricontattare la mia fonte
Angelo con le sue fonti segrete,
fonte molto importante
minchia, sì. Quindi torneremo come dicevano quelli. Questa è stata la puntata 26 del podcast, 26 del podcast di Game Loop. Io sono stato Bruno Barbera, come c'è stato Angelo Angelo.
Ciao ragazzi, buonanotte a tutti.
Giallo Gianluca.
Ciao.
E Fabio Gunemond.
Ciao, alla prossima.
Fabio, ripetici come si chiama il tuo gioco.
Quale? Quello del svilupparti?
Tutti.
Allora, svilupparti Back to Earth. Poi abbiamo Yon Blitz, stiamo portando in giro, e God of Boxes, che anche quello è un gioco che adesso stiamo portando in giro per publisher.
Ok, va bene, ciao a tutti, grazie a chi è stato con noi in chat, grazie a chi ci sentirà in podcast, mi raccomando, grazie a chi ci farà tante donazioni e grazie a chi ci farà ottenere l'affiliazione con il ristorante Bios, come si chiama?
Bios Kitchen.
Con Bios Kitchen, il ristorante del PC per settare gli interrupt. E ciao a tutti, fate ciao, ciao.
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 Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.